E innanzitutto benvenuti a tutti. Diciamo, questo appuntamento è in qualche modo estremamente utile per definire e leggere un po' quelle che sono le strategie di carattere generale della nostra associazione, ma più in generale riferite anche a come oggi l'Europa è vissuta. Come Aicre dell'Emilia-Romagna, diciamo, collochiamo questa iniziativa in serie di altre che abbiamo svolto nei mesi passati e attraverso le quali vorremmo dare una visione diversa di quella che l'Europa ha oggi, nel senso di mostrare quali sono le opportunità che offre l'Europa in un momento in cui l'Europa è vissuta come matrigna, come diciamo sovrastruttura che in qualche modo responsabile delle situazioni di difficoltà di molti paesi. Noi vorremmo vedere innanzitutto di offrire una visione diversa, ma al tempo stesso anche operare per cambiare questa Europa da governativa a un'Europa dei popoli. Noi come Aicre abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere una visione che è quella degli Stati Uniti d'Europa, che non sto qui a richiamare per brevità perché appunto vorrei cercare di guadagnare il tempo che è intercorso dall'orario di convocazione alla nostra riunione per cercare di mettere appunto più in luce gli elementi che vogliamo analizzare questa mattina che non diciamo elementi di carattere politico generale. Detto questo, noi, come dicevo, questa mattina vorremmo approfondire queste tematiche relative alla macro-regione Adriatico-Ionica e ai progetti GECT, che come tutti voi sapete sono gruppi europei di cooperazione territoriale. E dicevamo, la macro-regione che è uno degli strumenti che l'Europa mette a disposizione per come dire, cercare di favorire l'integrazione e per quanto riguarda la macro-regione Adriatico-Ionica invece in particolare per la cooperazione legata ai paesi dell'Adriatico, come dice la parola stessa, quindi rivolta in particolare ai Balcani. E dicevo, questo strumento offre delle potenzialità, delle opportunità per la crescita e lo sviluppo dei comuni e delle istituzioni locali, quindi è un'opportunità che in qualche modo noi anche questa mattina vorremmo cercare di mettere in luce e di offrire al panorama degli enti locali. Come sapete, questo processo per quanto riguarda questa macro regione in particolare, dopo le altre del Danubio e del Baltico, per quanto riguarda questa regione in particolare nasce come processo subito dopo la fine del conflitto dei Balcani, quindi siamo alla fine del 99, e da lì diciamo il percorso si è in qualche modo fatto più stringente fino ad arrivare alla costituzione, alla definizione della macro-regione. Macro-regione che dovrà vedere attraverso la cooperazione tra la Commissione europea e le regioni la definizione di questo piano d'azione proprio nel 2013, per poi arrivare nel 2014 alla sua approvazione. Quindi fase importante nella quale credo noi, enti locali e associazione, non dobbiamo e non possiamo restare inerti, insomma vogliamo contribuire a definire meglio queste strategie. Non ve le sto a richiamare perché poi i tanti interventi puntualizzeranno meglio le questioni, di sicuro però tra i temi che possono caratterizzare l'azione sono appunto lo sviluppo sostenibile, la cultura, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico di questi territori coinvolti dalla macro-regione. Quindi macro-regione, come dicevo prima, strumento per favorire e sviluppare l'integrazione europea non è, a differenza di come viene percepito forse oggi attraverso, come dire, una discussione politica che però esula da questo contesto. Quindi macro regione oggi in Europa è questo di cui parliamo questa mattina. E in questo contesto appunto i GECT assumono un particolare rilievo come collegamento tra i paesi oggi aderenti all'Unione Europea e quelli che ancora non ci sono, e quindi può essere un ulteriore strumento non tanto per, come dire, ampliare ulteriormente in questa fase i confini dell'Unione Europea, ma quanto per cercare di cooperare, di creare strumenti di cooperazione che coinvolgano non solo i paesi aderenti oggi alla UE, ma che coinvolgano i paesi confinanti e comunque non solo, insomma i paesi che possono dare un contributo al consolidamento di relazioni importanti dal punto di vista economico e culturale per l'Europa. Bene, io mi fermerei qui perché credo ci sarebbero tante cose da aggiungere, ma poi le relazioni riusciranno sicuramente a puntualizzare meglio i vari aspetti che oggi abbiamo messo sotto i riflettori. Vorremmo concludere questa nostra iniziativa attorno all'1, l'1 e mezza, insomma, quindi con un buffet che abbiamo organizzato al piano di sotto, quindi se io spero che i lavori di questo nostro seminario siano i più proficui e darei sicuramente inizio alla serie degli interventi. E partirei qui dal primo, che è un contributo di un videomessaggio dell'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo.
Cari amiche e cari amici della Federazione dell'Emilia Romagna, dell'AICRE, egregio avvocato Frignani, amici tutti, improrogabili impegni istituzionali mi impediscono di prendere parte al vostro importante seminario, ma con grande piacere vi testimonio il mio sostegno a progetti come quelli che i gruppi di cooperazione territoriale nel contesto della macroregione adriatico-ionica stanno portando avanti. Oggi più che mai, per rispondere con fermezza a questa crisi economica e superarla, è fondamentale centrare l'obiettivo della coesione territoriale. Dobbiamo poter garantire a tutti i cittadini la possibilità di sfruttare al meglio le caratteristiche intrinseche dei rispettivi territori. Occorre quindi un approccio integrato e un miglior coordinamento tra le politiche settoriali a ciascun livello. L'Unione Europea, il governo italiano, le regioni rivierasche si stanno muovendo in questo senso per cogliere l'appuntamento fissato per il 2014 sotto la presidenza dell'Unione Europea dell'Italia, come testimonia anche il vostro progetto. Obiettivo condiviso dalle regioni che si affacciano sul bacino ed è il riconoscimento di una strategia europea per la macroregione adriatico-ionico sul modello del Baltico, basato sui comuni tratti storici, economici e culturali dell'area da valorizzare con iniziative di integrazione e tenendo conto di azioni di sostegno previste nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei dell'Europa per il 2020. Far parte di una macroregione permette infatti di concentrare in modo prioritario sulle aree partecipanti i fondi comunitari contenuti in particolari programmi europei per garantire l'adeguata copertura economica ai molteplici progetti di sviluppo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e interregionale. Io vi ringrazio molto per l'attenzione che riservate a questo progetto e vi auguro un ottimo lavoro.
Bene, finché siamo sulla fase multimediale proponiamo un altro videomessaggio che è il saluto appunto del segretario generale del CCRE, cioè del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, Frédéric Vaillé.
Cari amici, innanzitutto vorrei congratularmi con la Federazione Emilia-Romagna dell'AICRE per aver organizzato questo convegno e ringraziarvi per avermi invitato a parteciparvi. Purtroppo, a causa di altri impegni, oggi non posso essere lì con voi. Per questo motivo, tengo a scusarmi personalmente e inviarvi questo video messaggio. Come sicuramente immaginate, il CCR si è sempre schierato a favore della creazione di una macroregione adriatico-ionica che permetterebbe un'enorme possibilità di sviluppo per i comuni e le regioni che si affacciano su questi mari. Inoltre, la strategia macroregionale darebbe vita a una grande opportunità di integrazione per i paesi balcani e la Grecia, che potranno unirsi a noi in numerosi progetti di cooperazione territoriale, come per esempio il JET. A questo proposito potete contare sul CCR, che rimarrà al vostro fianco per far sì che questi ambiziosi progetti siano appoggiati dalle istituzioni europee. Per concludere, vorrei che sappiate che vi sono vicino durante questi difficili momenti e che sono certo che l'Italia riuscirà a trovare una soluzione che le permetta di uscire più forte e di tornare a giocare un ruolo cruciale nel processo dell'integrazione europea. Grazie.
Bene, adesso cominciamo con le relazioni in loco e comincia il dottor Marco Capodaglio, che è responsabile delle politiche europee e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna. Prego.
Grazie Presidente. Porto il saluto del Vicepresidente Saliera, che è stata chiamata da impegni istituzionali e quindi non può essere qui presente. Se sicuramente non riuscirò a mantenere il livello istituzionale che la Vicepresidente avrebbe rappresentato, intendo mantenere però la promessa e la volontà della Vicepresidente di dare il proprio contributo con un breve saluto, quindi non porterò via troppo tempo al dibattito. Molto opportunamente l'AICRE avvia questa riflessione. Siamo in un momento di prospettive di mutamento sia programmatorio che normativo sui due argomenti che trattiamo oggi, quindi la normativa sui JECT e poi soprattutto la cooperazione territoriale europea, che è in fase di riassestamento. Quindi è molto opportuno iniziare una riflessione che ovviamente potrà trovare le conclusioni solo quando questo processo sarà terminato. I JECT sono stati e sono, come dicevano gli interlocutori che ci hanno cortesemente mandato i videomessaggi, una grande speranza. Nel periodo 2006-2008, quando si arrivò a fissare la normativa europea e nazionale in quest'ambito, furono lanciate parole d'ordine molto importanti e impegnative, cioè la speranza che tramite il JECT si segnasse l'inizio dell'Europa dei popoli, come diceva il nostro Presidente, e superamento non certo degli stati nazionali, ma di una visione esclusiva dello Stato nazionale all'interno dell'Unione Europea, che i rapporti intereuropei passassero da una visione di politica estera a una, ancora in Italia usavamo il termine britannica, domestic policy, forse per un po' spaventati dire proprio che diventava politica interna, però il concetto è questo. La conferenza delle regioni durante il dibattito per l'applicazione del regolamento, tra l'altro getta anche questa stranezza di avere una normativa un po' ibrida, un regolamento che non è immediatamente applicativo, quindi diciamo dimostra un po' del travaglio anche in particolare degli Stati membri di dare vita a questa possibilità di superamento delle frontiere interne tramite il lavoro e il ruolo degli enti locali. Cioè, la conferenza delle regioni puntò su due particolarità, cioè la possibilità che anche in Italia GECT potessero essere strumenti di diritto privato, non solo diritto pubblico, e che si rilanciasse a livello europeo il tema della possibilità di partecipazione di stati esterni all'Unione, cose che l'attuale discussione sta portando avanti. Quindi in questo senso probabilmente il sistema delle regioni e dei governi locali fu un po' più avanti. Anche attualmente che si sta ridiscutendo la normativa europea sui GECT, il relatore, il socialista della Bar, prospetta dei grandi orizzonti. Attualmente, se non vado errato, siamo su una trentina poco meno di GECT in Europa. Per il 2020 il relatore prospetta 250 per il 2020, che possano coinvolgere almeno 300 milioni di cittadini europei. Un obiettivo molto grande, ambizioso, ma che dà il senso della partita che stiamo giocando. Il punto fondamentale di questa nostra discussione, a mio modo di vedere, è proprio la funzione del governo locale in alcune tematiche delle relazioni intereuropee ed esterne all'Unione Europea. Quel potere estero degli enti locali che è un'improvvida, se mi concedete l'espressione, un'improvvida idea che è contenuta nella recente proposta di riforma del titolo quinto della Costituzione, l'articolo 117 in particolare, voleva cancellare. Inserito con la riforma del 2001, la riforma proposta accanto ad alcune importanti e condivisibili proposte conteneva anche di cancellare la competenza dei governi locali in materia di rapporti internazionali e rapporti europei, per appunto, delle regioni. Quello di cui stiamo parlando si fonda proprio su questo. Si fonda sulla possibilità che il sistema dei governi locali permette il superamento delle frontiere interne e agevoli, per così dire, un ammorbidimento delle frontiere esterne, cioè un supporto alla politica di vicinato delle regioni. Questo è già previsto in diversi strumenti, ricordo per tutti i twinning amministrativi che devono aiutare gli stati candidati a raggiungere l'acquis communautaire per poter poi passare a essere stati membri ad ogni livello. Anche a livello nazionale abbiamo avuto una positiva esperienza che rientra proprio nella tematica dei rapporti interadriatici ed con gli stati della penisola balcanica, quindi proprio la legge 84 del 2001 che inseriva il sistema dei governi locali italiani nelle politiche di stabilizzazione e rafforzamento della democrazia negli stati usciti fuori dalla tragedia delle guerre balcaniche degli anni 90. E la macro-regione adriatico-ionica è la figlia di questa positiva e importante esperienza. Mi permetto di sottolineare la positività di questa esperienza, quindi del coinvolgimento dei governi locali nelle politiche di stabilizzazione e mantenimento della democrazia, perché ho l'impressione che ci sia una certa sottovalutazione di quello che potrebbe essere questo ruolo, anche per quello che si sta facendo o quello, se, anche qui se mi permettete, che bisognerebbe fare, auspicando una stabilizzazione anche degli stati della sponda sud del Mediterraneo. Il sistema dei governi locali, delle regioni, degli enti locali potrebbe fare molto, c'è bisogno di un quadro che gli permetta di svolgere il proprio ruolo. Il GECT, come si diceva, è uno strumento molto importante, non nascondiamoci che ha anche delle difficoltà, sono stato abbastanza vicino agli colleghi della regione Piemonte che si sono trovati incastrati nel meccanismo delle autorizzazioni a tempo dei rispettivi governi. Quando finalmente terminarono le procedure di autorizzazione per le regioni francesi, era scaduto il permesso, l'autorizzazione data dal governo italiano alla regione Piemonte, e alla fine non se n'è fatto nulla. C'è stato anche un cambio di giunta in regione Piemonte, ma probabilmente è stato più importante la farraginosità del meccanismo. Il nuovo regolamento che si sta discutendo potrebbe porre rimedio prevedendo sistemi di silenzio assenso per quello che riguarda le amministrazioni non sede del GECT. Sede del GECT, sappiamo, è molto importante perché è quello che determina il diritto, la nazionalità del diritto che viene utilizzata. Difficoltà che comunque non devono spaventare. L'importante, ovviamente non c'è bisogno che lo dica voi che siete tecnici, persona dentro alla materia, è che non si confonda lo strumento con la sostanza, cioè il punto fondamentale è la qualità della cooperazione che si vuole agevolare e stabilizzare. Uno strumento come il GECT può solo essere susseguente a una collaborazione forte e di qualità, e credo che l'esperienza nostra del sistema delle autonomie locali e degli altri soggetti della cooperazione territoriale decentrata Emiliano-Romagnola di ampie garanzie per questo. Il voler inserire le eccellenze del nostro territorio in una rete di scambio e di rafforzamento di esperienze di governo territoriale è un bagaglio che abbiamo utilizzato, è un tesoro che abbiamo messo a disposizione della collaborazione con i nostri partner e che abbiamo via via implementato proprio tramite queste esperienze. Questo credo che in particolar modo nell'area adriatico-balcanica, ionica, potrà avere uno sviluppo particolarmente importante. La regione, pur con le difficoltà, insomma, c'è bisogno di dirlo, economiche, per cui le risorse sono sempre più ridotte, la possibilità di muoversi è complessa, però ha sempre assicurato quantomeno il minimo indispensabile per permettere al proprio sistema territoriale di cogliere queste opportunità. Posso assicurare a nome della Vicepresidente che questo impegno rimarrà e pertanto riflessioni come queste diventano fondamentali per lo sviluppo dei nostri rapporti. Quindi solo un breve saluto a nome della nostra giunta, spero di aver portato qualche riflessione utile, e per questo ancora buon lavoro.
Grazie al dottor Capodaglio, e adesso darei la parola a Centurio Frignani, che è segretario generale dell'AICRA Emilia Romagna, per una comunicazione appunto sul tema. Prego.
Vorrei partire anch'io riprendendo alcuni temi che sono stati accennati nelle relazioni precedenti, e cioè il fatto che in questo periodo, soprattutto in questi ultimi mesi, si è parlato molto dell'Europa, si è parlato dell'Europa soprattutto nella sua accezione economica, monetaria, gli aspetti che riguardano la banca, i poteri degli stati, soprattutto fra il nord e il sud dell'Europa. Noi abbiamo svolto in tutti questi mesi, credo come ICARE in Emilia Romagna, ma nazionale, il ruolo anche del CCR, è un lavoro molto importante perché procedono e abbiano sempre più spazio ideali europei che portano ad una valorizzazione degli aspetti della partecipazione dei popoli, delle genti, all'Europa, delle istituzioni democratiche, anche il bisogno di democrazia probabilmente maggiore che ha per potersi trasformare, per poter accrescere quindi il processo di Unione Europea fra gli Stati, fra i cittadini. E quindi in questo contesto voglio solo citarle tutte le azioni che sono state svolte per il potenziamento del ruolo del Parlamento Europeo, per l'elezione diretta del Presidente della Commissione e anche per la trasformazione della Commissione in un vero e proprio organo di governo, soprattutto su alcune materie che riguardano la politica economica, la politica estera, la politica di difesa. C'è tutta una serie di azioni, di attività che noi intendiamo sempre rimarcare perché non abbia campo questa azione che invece porta molti cittadini a vedere l'Europa non come il nostro futuro, non come un'integrazione e partecipazione della vita democratica come risultato da raggiungere, ma sì come un oggettivo ostacolo magari nelle situazioni economiche contingenti o nelle situazioni in cui ci troviamo. Bisogna però dire che di questi argomenti e di questo tipo di Europa a volte si parla molto negli organi di stampa e sui giornali, si parla meno di tutto un altro processo molto più silenzioso, molto più lento, che però ha ugualmente un significato grandissimo e che deve essere sostenuto e che deve poter procedere proprio attraverso le istituzioni locali, attraverso la partecipazione dei cittadini, attraverso quell'azione che vede il futuro dell'Europa nella sua trasformazione, non sicuramente nella gestione dello stato attuale delle cose, ma nella sua trasformazione per avere sempre un'Europa dei popoli e soprattutto delle istituzioni democratiche che portino gli Stati Uniti d'Europa. In questo contesto l'idea delle macroregioni è stata un'idea ed è un'idea molto importante perché lavora per l'avvicinamento fra i popoli e soprattutto per la determinazione di nuove istituzioni sovranazionali che diventano però parte integrante di un disegno strategico unitario e di un disegno strategico d'insieme. È stata elaborata questa strategia delle macroregioni, attualmente sono state realizzate quelle del Baltico e del Danubio. È una strategia di insieme che a volte viene citata in riferimento a tante azioni, ma che ha una sua peculiarità in modo particolare nella definizione che è stata data dalla Commissione. Credo che quella che riguardi il Baltico possa essere, la leggo anche, l'unica delle sintesi che fino ad ora dà il quadro più completo di questo tema, di questa attività, quando dice che consiste in un quadro integrato che consente all'Unione Europea e ai suoi Stati membri di identificare i bisogni, allocare le risorse disponibili attraverso un coordinamento delle opportune politiche per consentire al territorio di beneficiare di un ambiente sostenibile, di uno sviluppo economico e sociale ottimale, cioè una visione strategica che aggrega, include i territori di nazioni e di paesi diversi che però hanno delle caratteristiche, hanno delle sfide comuni e al tempo stesso diventa uno strumento di attuazione di programmi e di linee comunitarie che utilizza i fondi già esistenti o che stabilisce dei fondi nuovi in una via più concreta, in una via sicuramente definita, in un'area quindi di una progettazione d'insieme. Quindi cos'è che definisce una macroregione? Sono le sfide che caratterizzano quei territori e sono gli obiettivi che vengono percorsi non soltanto con un fine nazionale, ma che riguardano un'area e quindi che potenziano il concetto della coesione territoriale, cioè la possibilità di sfruttare al meglio le caratteristiche che ogni territorio è in grado di esprimere. E quindi porta avanti però anche un altro principio importante, che è quello che, di essere cittadini europei, cioè in queste aree superare le differenze che ci sono, le azioni che possono essere sia da un punto di vista della partecipazione, dei diritti, ma anche per uno sviluppo equilibrato e sostenibile che tenga conto di queste aree che a volte hanno come punto di partenza delle differenze abbastanza grandi. E quindi vengono definiti dei punti che sono quelli cardine di cornice all'interno in cui si svolge questa azione e che sono quelli di sfruttare tutto ciò che un territorio è in grado di offrire, quindi la sua peculiarità, la sua identità, la sua storia. Stabilire una forma di concertazione fra le azioni che vengono svolte in quel contesto da quelle istituzioni e quindi stabilire un incremento delle forme di innovazione, di produzione, di attività di valorizzazione dei luoghi e soprattutto sviluppare la cooperazione su tutti questi territori. Vi dicevo, noi prendiamo a riferimento in modo particolare la macroregione del Mar Baltico e anche quella del Danubio. Quella del Mar Baltico è stata la prima che è stata costituita ed è composta da 8 paesi membri e quindi tutto un bacino che comprende parte della Danimarca, le Repubbliche Baltiche, la Russia per la parte di Kaliningrad, la Polonia, la Svezia. Questa macroregione ha avuto i suoi punti di forza partendo ovviamente soprattutto dalle questioni che riguardano l'ambiente, lo sviluppo e la sicurezza della regione e riguardano in modo particolare anche l'utilizzo di tutto il miglioramento delle acque, di tutte le infrastrutture che sono collegate all'attività della pesca, del mare, sono partiti in modo particolare da questa azione. A cui hanno aggiunto e hanno beneficiato, stanno beneficiando in modo abbastanza attento di tutte quelle possibilità che i programmi comunitari hanno offerto e offrono in questo quadro strategico. E quindi viene presa come esempio proprio perché pur non avendo una dimensione come macroregione grandissima ha valorizzato queste peculiarità e ha saputo trasformare anche delle differenze di identità o di processi storici che hanno tenuto in luoghi, cioè in contesti diversi queste nazioni sono riappropriati della loro storia trasformandolo in un fattore di aggregazione, in un fattore importantissimo perché sono paesi che provengono dall'ex Unione Sovietica, sono paesi che sono parte integrante della storia dell'Europa e dell'Unione Europea. Mentre per quanto riguarda la macroregione del Danubio, è ovvio che qui si fa riferimento a un bacino fluviale che è uno dei più grandi del mondo per la sua vastità e per i popoli che fronteggiano questo grandissimo bacino e comprende tantissime nazioni che sono in parte nell'Unione Europea ma in parte ancora non sono membri aderenti, non fanno ancora parte dell'Unione. Si tratta comunque di un bacino che oltre i 100.000 abitanti ed ha incentrato tutta la sua attività sulla mobilità e quindi su tutte le forme di azione di mobilità e di infrastruttura in questo sostegno, sull'energia e soprattutto sull'ambiente, in quanto è un bacino idrogeologico particolare, è un corridoio ecologico per tutte le caratteristiche attinenti al fiume è una zona con alto, in alcune parti un alto inquinamento, e ha tutta una serie di azioni e di peculiarità che la contraddistinguono i popoli che vivono in queste zone, e hanno trasformato quindi l'attività della macro regione, potenziandola e facendo quindi una sintesi comune su tutta una serie di attività che riguardano la qualità delle acque, le vie navigabili, l'energia sostenibile. Ecco, così solo per darvi alcuni cenni di ciò che è stato fatto fino ad ora e di anche di un lavoro immenso, perché una macro regione di queste dimensioni ovviamente deve tener conto di una realtà di una complessità enorme, però all'interno del contesto dell'Unione Europea acquisisce una sua identità, una sua funzione, una sua azione particolare. Noi prendiamo a riferimento questo tipo di azione anche per ciò che riguarda la macro regione adriatico-ionica, e cioè il fatto che il mare unisce due sponde, che determina un processo di rapporti storici che ha subito fasi alterne nei secoli, ma che ha visto una civiltà comune in grande parte di questi territori, e quindi una storia che ha rappresentato forse più che in altra realtà una peculiarità culturale che ancora oggi è profonda ed evidente, anche se all'interno di questa zona i paesi che sono attualmente membri dell'Unione sono quasi, si può dire, nella minoranza, mentre la previsione prevede proprio la Croazia, che diventerà e diventa già parte integrante dell'Unione Europea, ma anche paesi che ancora non ne fanno parte, quale la Serbia, il Montenegro, l'Albania e la Bosnia. Questo dà una risposta anche a problemi di altro tipo, di altra natura, che sono di ordine politico e di ordine politico nel senso nobile del termine, democratico, di pace. Cioè in queste zone ci sono state guerre, ci sono state fino a non molti anni fa delle azioni cruente, e il processo di ricostruzione di questi paesi è ancora in atto, e quindi un'iniziativa di questo genere all'interno di questo bacino marittimo, di questo mare chiuso con tutte le sue parti che ha all'intorno, rappresenta un'esperienza di cooperazione sicuramente molto importante. Il processo che ha portato, sta portando a quella costituzione di questa macro regione è molto importante, perché è plurilaterale, è una pluriazione, ha un suo pluralismo all'interno, cioè abbiamo avuto l'iniziativa adriatico-ionica ad Ancona con conferenze, azioni che hanno coinvolto partecipanti di tutte queste nazioni candidate, l'iniziativa dell'IPA Adriatico, l'iniziativa dell'Euro Regione Adriatica, viene chiamata così un'associazione che ha avuto ed ha questo ruolo di ponte per la costituzione di un'azione più grande, quindi il termine Euroregione viene usato anche nei rapporti fra parte del Piemonte, della Valle d'Aosta, parte della Francia, anche fra altre nazioni, luoghi transfrontalieri dove associazioni di enti pubblici e partecipazioni di autorità regionali e locali hanno svolto questo lavoro molto grande. Così come un lavoro molto grande è stato fatto dal Forum delle città dell'Adriatico, dal Forum delle Camere di Commercio, da quello delle università. Questo per dare un'idea che si è svolto un intreccio su più tematiche, su più azioni, da angoli visuali diversi, che però avevano tutti in comune questo processo di realizzazione che sta arrivando a compimento e dal 2014 dovrebbe avere attuazione. Perché è molto importante? Perché innanzitutto coincide con la strategia 2014-2020 dell'Europa, perché nel 2014 ci saranno due semestri di presidenza dell'Italia e della Grecia, perché mette in evidenza tutta una serie di materie e di azioni che anche nei nostri territori sono state discusse e elaborate in tutti questi anni. Mi riferisco ad esempio alla mobilità e ai trasporti, alle autostrade del mare, le cose di cui si è parlato molte volte, anche che riguardano il Po, riguardano i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico, riguardano quindi tutte delle azioni concrete che avranno una cornice, uno strumento giuridico attuativo di regolamenti e di finanziamenti molto maggiore. Tutte le questioni dell'energia, tutte le questioni questioni anche del turismo, perché quest'area si caratterizza nel contesto europeo per una di quelle che può concentrare il suo sviluppo economico sul patrimonio storico, sulle attività turistiche, su tutto questo tipo di azione. Quindi tutte le azioni che concorrono, che hanno concorso a questo tipo di azione, rafforzano delle possibilità di sviluppo di quest'area, perché all'interno della macro regione hanno una loro finalità, un'azione potenziata, ovviamente le forme di finanziamenti, i fondi cui si può attingere, l'azione di coordinamento che viene svolta e l'idea della macro regione così intesa ha questa sua peculiarità nella presenza di più nazioni, più popoli uniti da una strategia comune, da un disegno comune. Altre nella strategia europea ne seguiranno nei prossimi anni, fino ad arrivare ad avere una crescita dalle istituzioni, dagli enti locali, dal rapporto diretto con i cittadini, che trova una via intermedia fra quello che viene svolto dall'Unione Europea e l'attività sua pratica. Ecco, abbiamo fatto questa cornice brevissima, però credo necessaria, di insieme sul quadro delle macro regioni, perché la tematica dei GECT si inserisce a pieno titolo in questo contesto, anche se bisogna dire che è uno strumento tecnico giuridico che ha un'importanza fondamentale per l'idea che insita in se stesso e per ciò che quindi può rappresentare. Perché è importantissimo? Perché nel momento in cui enti locali, istituzioni o regioni procedono all'attuazione o alla scelta di determinare un GECT, all'interno di una macro regione questo discorso diventa, si potrebbe dire, quasi il quadro di riferimento principale nell'attività che viene svolta, uno strumento attuativo, uno strumento di azione diretta. Parliamo di GECT oggi, anche se bisogna dire con un certo rammarico che il regolamento è del 2006, quindi che è intercorso tutto un lungo periodo di tempo di elaborazione, di azione, che però ci porta oggi a poter fare un salto di qualità e anche a dare un tratto caratteristico e definito a tutta questa materia. Il tratto caratteristico è che comuni, enti locali, regioni o associazioni pubbliche possono costituire questo nuovo soggetto europeo per lo sviluppo dei territori dell'Unione. E quindi un GECT ha questa caratteristica: devono essere partecipanti al GECT almeno rappresentanti di due nazioni, di due stati. La cosa però che più dirompente, il cambiamento più grande, è il fatto che il GECT ha personalità giuridica, quindi dal momento che gli viene riconosciuta la personalità giuridica ha una sua autonomia che gli consente di fare tutti i tipi di iniziative che ritiene opportuno, perché può acquistare, alienare mobili, immobili, stare in giudizio, fare azioni di ogni tipo. Ecco, così per sintetizzare un aspetto che vale nella legge italiana ma che ha i suoi presupposti in tutto il contesto europeo. La procedura anche per arrivare alla gestione all'attuazione di un GECT è complessa, ma non particolarmente come era stabilita all'inizio, e non ha quindi neanche tutti quegli oppelli che possono creare una controazione o controindicazione alla sua attuazione, perché va notificato al Ministero degli Esteri, va notificato per la Presidenza del Consiglio dello Stato nel quale viene scelto di realizzarlo, e questi hanno un tempo limitato per poter fare le valutazioni e le risposte, ma si tratta di un aspetto tecnico-giuridico e non tanto di una cosa di merito. Mi soffermo solo brevemente un po' per inquadrarne l'identità, perché credo che sia utile per comprendere poi anche perché è così importante e in che modo noi possiamo utilizzarlo. È uno strumento molto importante Vi dicevo per il fatto di avere la personalità giuridica e soprattutto per le sue funzioni, per ciò di cui questo può occuparsi, di cui può occuparsi un GET. Molto importante perché in questo caso le materie vengono definite ad esclusione, non ad inclusione, quindi ad esclusione delle funzioni di polizia, di giustizia e di politica estera proprio di un ministero, un GET può occuparsi di tutte le materie e delle attività che ritiene più opportuno. Come lo fa? Lo fa attraverso gli elementi costitutivi che sono dati da una convenzione, da uno statuto e da un'organizzazione che discende dallo statuto che si è dato a stabilire. Questo cosa vuol dire? Che uno o più enti locali o più associazioni di enti locali, un bacino territoriale, una regione nel suo insieme, più enti di più regioni, più soggetti che stabiliscono un filo conduttore fra di loro per le attività che ritengono fondamentali per lo sviluppo della loro azione, fanno la convenzione, vale il diritto dello Stato capofila e elaborano uno statuto. Come i comuni hanno, tutti i comuni hanno lo statuto comunale dove hanno stabilito l'identità, l'immagine, l'azione, il progetto del comune, uno statuto di questo tipo diventa tipo uno statuto di un'unione dei comuni o di un'unione di enti di nazioni diverse. È ovvio che deve tener conto dei motivi per cui è stato fatto il GET, dei partner e la corrispondenza delle attività che si vogliono realizzare, le azioni che vengono fatte, perché ovviamente tutto quello che viene fatto, se è su due nazioni, vale per i due paesi delle due nazioni, se è su più nazioni vale su più, e quindi di conseguenza diventano uno strumento molto importante che persegue sempre un interesse generale. Quindi nella programmazione, negli atti che vengono fatti, è ovvio che va stabilita un'azione che ha questa sua azione e programmazione generale, così come sono previsti degli organi di controllo di diritto pubblico su tutto ciò che riguarda la gestione economica, la gestione dei fondi, le attività che vengono erogate, che vengono fatte. Si attua in questo modo una forma di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e anche interregionale, quindi un'azione di questo tipo deve avere una durata medio-lunga. Non si può ipotizzare la costituzione di un GET per un progetto mirato o contingente per una singola attività, ma deve riguardare la programmazione di un territorio, e quindi parliamo dell'ordine come minimo di 15 anni dovrebbe essere una media, almeno così è stato fino ad ora. È molto importante perché questo quadro, perché la disciplina tecnico-giuridica del GET è di per sé a maglie larghe, quindi come dicevo prima consente ai soggetti attuatori, alle peculiarità che si vogliono evidenziare di avere largo spazio. Le forme di finanziamento sono diverse e sono molto importanti perché ci sono tutta una scala di priorità che vanno ad incidere, se all'interno del GET sono soggetti della macro regione, se vengono attuate tutta una serie di azioni che hanno il loro quadro nei fondi di sviluppo regionali, nel fondo sociale europeo, nel fondo di coesione, cioè esistono una pluralità di azioni che consentono di poter dotare il GET di forme finanziarie che gli consentono di fare non le iniziative di tipo culturale, storico, economico, ma anche la realizzazione di importanti beni immobili, e questo dipende dal tipo di GET che viene identificato e che viene diventa fondamentale il discorso che facevamo nelle macro regioni prima, la strategia dal 2014-2020, perché lì si è dentro completamente in tutte queste forme di finanziamento. C'è un progresso che non è stato realizzato solo in parte dal 2006 al 2000 oggi, quindi ovvio che la cosa deve avere l'impulso più grande che possa esserci. Come diceva il dottor Capodaglio, sono soltanto 27 quelli che sono stati attuati con 570 comuni attualmente, quelli che sono esistenti, e ce ne sono 21 che sono in fase di attuazione. Sono stati coinvolti GEC coinvolgenti territori di 15 nazioni dell'Unione Europea. Noi per il territorio italiano purtroppo non abbiamo delle grandi novità o delle cose di rilievo, perché l'unico che ha fatto qualche passo avanti rispetto all'unione che abbiamo fatto l'anno scorso è il GEC del Tirolo e dell'Alto Adige, che è fondato essenzialmente, ovviamente lì c'è una comunanza di intenti soprattutto per il territorio, il turismo, le attività culturali. Questo GEC ha avuto il riconoscimento e ha iniziato anche la fase attuativa, mentre invece per ciò che riguarda quello di Gorizia e di Nova Gorica è stato ugualmente approvato, però in una fase ancora di definizione e di attuazione. Noi però abbiamo anche un'esperienza significativa italiana anche in Emilia Romagna, che è rappresentante poi del Comune di Faenza interverrà successivamente, perché l'Associazione delle Città delle Ceramiche è parte della costituzione di un GEC che ha capofila del un comune spagnolo, e quindi per darvi l'idea di un concetto che adesso riprenderemo, che svilupperemo anche ulteriormente, dove la gamma dell'azione, la gamma dell'attività che si può intraprendere è abbastanza ampia. Ecco, dicevo di altri GEC significativi, c'è l'azione che è stata svolta dall'Euro, è stata chiamata così, ma ripeto, non la macroregione, ma l'Euroregione del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, con alcune regioni della Francia, dove l'idea è quello di costituire invece un GEC sulle linee generali di programmazione. Non sono entrati nello specifico di materie da attuare, ma dicono: noi in questa area lavoreremo sulle infrastrutture, lavoreremo sulle questioni dello sviluppo economico, delle attività che vengono svolte, ed è lo stesso tipo di quello che è in corso fra la Francia e la Spagna, Pirenei, Cerdagna, dove vengono anche lì messe in evidenza le cose delle infrastrutture, dell'ambiente, delle attività, però inteso come linea generale di programmazione, cioè è già una cosa molto importante, però va avanti su questo terreno. Se ci è consentito una breve trattazione che fa riferimento alla nostra regione, all'Emilia Romagna, che potrebbe avere un significato in questo contesto come apporto di esperienze. Poi oggi sono presenti persone di altre regioni, ascolteremo anche le loro esperienze, le loro realtà, per compararle, per vedere che le vie per procedere, l'obiettivo è unico, la via però può essere diversa, può essere molto diversa. Cioè, noi qui in Emilia Romagna abbiamo consolidato una caratteristica del territorio che ha oltre 200 gemellaggi ufficiali, oltre 300 scambi internazionali dei nostri comuni, che svolgono un'intensa attività che porta migliaia di persone, ad esempio nei paesi gemellati, o ospita nel nostro territorio migliaia e migliaia di persone. Noi diciamo questo sulla base di dati certi e definiti, che sono i bandi dei comuni che partecipano alla richiesta di contributi per la legge regionale, che ogni anno espongono tutte le attività che vengono svolte. Quindi è un patrimonio di attività immenso che ha cambiato completamente l'idea dei gemellaggi. Quando qualche volta su qualche giornale si leggono notizie su queste cose, viene da sorridere, perché sono lontani anni luce dalla realtà. Cioè i comuni, molti di questi comuni che hanno intrapreso questo tipo di attività, hanno trasformato l'iniziativa internazionale in un modo di crescita, per far crescere il proprio comune, perché il veicolo dello scambio è diventato il veicolo per degli scambi economici, per iniziative culturali di grande rilievo. Abbiamo delle aree geografiche dove ci sono comuni che sono messi insieme, e ascolteremo delle testimonianze successivamente, e hanno svolto delle azioni che hanno messo in collegamento comuni di più nazioni. Quindi è un'esperienza sicuramente molto, molto ampia, e dove il discorso della macro regione, ma soprattutto anche il discorso dei GECT, può trovare un suo sviluppo per una via che porta alla partecipazione diretta di queste istituzioni. Dico questo perché abbiamo delle aree geografiche dove, attraverso i bandi l'Europa dei cittadini, ci sono comuni che hanno realizzato per più anni e hanno visto crescere anche nel corso degli anni una serie di iniziative che non sono più qualcosa di aggiuntivo nella vita del comune, che si fa perché magari abbiamo già fatto tutte le opere così ci dedichiamo anche questo, no? Diventa un modo per ripensare lo sviluppo del comune, per ripensare le attività, per vedere tutta una serie di azioni. E molti, oltre che l'Europa dei cittadini, attraverso il patto dei sindaci, attraverso le questioni sociali del RIEV, attraverso, cioè, le attività sono unite da un filo conduttore, e quindi questo porta a svolgere questo tipo di azione. Ascolteremo alcune esperienze del comune di Faenza, per l'esperienza che vi dicevo prima, che riguarda il GECT e la parte delle ceramiche, perché il comune di Faenza e il comune di Sassuolo hanno avviato un'esperienza molto importante, cioè hanno firmato, pur essendo della stessa regione, un protocollo di intesa che si basa sulla valorizzazione delle attività ceramiche. A Sassuolo c'è una grande produzione di ceramica, a Faenza c'è la ceramica artistica, oltre che la produzione, il museo, tutta una serie di attività. Per collegarsi con altri paesi europei su questo tema, questo teoricamente può essere l'oggetto di un getto importante. Altri comuni importanti, il comune di Mesola, per l'esperienza come capofila di 10 comuni che da anni fanno progetti europei e ogni anno aggiungono iniziative insieme con il comune di Goro, di Codigoro, di tutta Lago Santo, tutta questa area, e hanno una rete di gemellaggi che intersecano le loro attività, intersecano le loro azioni. E per dire, è stato assegnato il diploma d'onore europeo a questi progetti, è stato dato all'isola di Caresse in Croazia, a riconoscimento del lavoro che gran parte è stato fatto in Italia, però perché c'era questo collegamento, c'era questa azione, così come il comune di Cervia, che ha ricevuto la bandiera d'onore e che fa da capofila a tante iniziative. Ecco, i possibili GECT in Emilia Romagna con altre regioni o con altri potrebbero partire da questa realtà. Oppure c'è un'altra grandissima esperienza, che è l'area matildica. C'è una legge regionale che stabilisce che i 23 comuni dei territori matildici, è ovvio che l'area matildica con la Germania, con i territori dove è vissuto Enrico IV, o la parte che riguarda la Francia per Matilde, o il Papa Gregorio VII, cioè il filone storico, il filone conduttore, cioè queste aree possono già candidarsi di per sé. E così per altri, non possiamo ovviamente per brevità citarli tutti, ho citato quelli più significativi, potrebbe, e noi vorremmo confrontarci questa mattina anche su questo argomento, stabilire se, mentre il Piemonte ipotizza una cosa a livello regionale, non scendendo nei particolari, da noi potrebbero essere più realtà o più comuni insieme, o alcuni di questi o frammentizzati o più suddivisi, insieme con altre regioni d'Italia, con altre regioni anche di altre nazioni, che esistono già, cioè noi, i comuni con cui ci sono questi gemellaggi, questi scambi super consolidati nel tempo, potrebbero essere già il punto di partenza per realizzare il GE. Ecco, un'ultima cosa, come quadro giuridico in questa materia, credo che possa essere molto importante valutare la possibilità che venga ripresa l'esperienza che ha avviato il Piemonte, cioè quella di poter avere eventualmente anche una legge regionale nelle varie regioni che disciplini questa materia, perché fra la normativa europea, la parte che riguarda lo Stato nazionale, ma soprattutto se si vuole stabilire un indirizzo, una programmazione, un'azione che tenga conto di altre leggi, di altre attività e quindi che costituisca un punto di equilibrio in questa materia, una legge regionale sicuramente consentirebbe ai comuni o coloro, o le entità o chi determina, o la regione stessa come ente insieme, alle unioni dei comuni che si vanno costituendo in questo periodo in molte parti della regione, potrebbe costituire uno strumento molto importante anche nell'elaborazione degli statuti, delle convenzioni, esercitare un peso grandissimo per ciò che riguarda le linee di programmazione generale e le azioni che quindi vengono predisposte. Quindi penso che oggi sia molto importante avere la possibilità, attraverso la comparazione, attraverso gli apporti di tanti interventi da angoli visuali diversi, di poter elaborare un'azione che consenta nei prossimi mesi continuare questa attività e per ciò che riguarda anche la definizione di una strategia di insieme sulla macroregione, di una strategia sui GEC, di una strategia che ascolteremo anche negli interventi successivi di Giuseppe Abbati, riguardo alla macroregione del Mediterraneo, riguardo l'insieme e il contesto anche dei GEC, su cui lui ha fatto uno studio molto profondo che è a disposizione ovviamente di tutti di vedere, di passare dalla trattazione importantissima teorica alla fase attuativa, alla determinazione nella pratica.
Bene, grazie a Centurio Frignani. E appunto, parlavamo di amici, di altre esperienze, allora darei la parola a Giuseppe Abbati, dalla Puglia e membro della direzione AICRE.
Buongiorno, sono lieto di tornare qui a Bologna e vi porgo un saluto, ma anche un auspicio. L'auspicio di poter avere la forza di decidere, di agire per uscire da questo tunnel. D'altronde è sotto gli occhi di tutti che siamo in una profonda, grave crisi, che è una crisi politica, economica, finanziaria e che, come tutti constatiamo, non ci lascia vivere. I dati io non li enuncerò, non li elencherò, però è chiaro che abbiamo perso in media il 7%, il 6% al nord, il 10% nel mezzogiorno. Gli studi della Svimez sono sotto gli occhi di tutti e le grandi città hanno avuto un depauperamento gravissimo, le banche sempre più avare e l'agenda per il sud è veramente importante e necessaria, dove bisogna procedere al rinnovamento delle classi dirigenti e di altro. Ritorno a Bologna, dicevo, dopo un anno, ma ci sono novità? Ecco, io direi che non ce ne sono grandissime novità, però c'è qualcosa di interessante. C'è il premio Nobel all'Unione Europea per la pace, che non è un fatto di poca importanza. Ci sono stati tentativi in Italia per quanto riguarda il GECT, pochi. Qualcosa in più di quello che ha detto Frignani, che ringrazio perché mi esonera da parlare di GECT, dirò soltanto poche cose. Ci sono due GECT nuovi. il Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio e ancora più carino il progetto Polisong fatto qualche tempo fa da parte di Zollino Lecce per la tutela del patrimonio culturale, vocale, in particolare con le genti della Grecia, eccetera. Ma io non credo che debba parlare di GECT, o meglio, parlo pochissimo di GECT, ma bisogna parlare forse di macroregione e di macroregione del Mediterraneo. A questo punto devo forse dire qualcosa di più. Perché sono qui a parlare oggi? Innanzitutto sono qui perché l'AICRE, nell'ultima riunione della direzione, mi ha invitato a parlare a suo nome e sono lieto di dire che ha anche convocato la direzione per dare il senso e la forza che l'AICRE mette in questa iniziativa, perché crede nei GECT, crede nella macroregione Adriatico-Ionica, crede che bisogna guardare al di là. Quando noi ne parlavamo in direzione pensavamo di sognare, perché dicevamo, ma questa macroregione Adriatico-Ionica, perché solo Adriatico-Ionica e non perché non fare quella del Tirreno? Ma poi io, guardando un po' più lontano, dicevo, ma scusate, ma qual è la forza di questa Europa? Perché ha un grande bagaglio a nord. Ma perché dimenticare quello che c'è nella zona dell'Africa, del Nord Africa? Non ci dimentichiamo il PIL di quegli stati. Quindi l'AICRE è qui con la direzione proprio perché ritiene che dobbiamo approfondire su questo cammino. Frignani ha già parlato del GECT, di quello che si sta facendo. Io ritengo che bisogna sottolineare che bisogna essere almeno due stati membri, perché questa è la cartina di tornasole. A questi due stati membri si possono aggiungere anche degli altri. E quale novità? Dicevo prima, poche ho detto, però secondo me è una novità importante dal punto di vista culturale e del modo di porsi. Allora, se qualcuno ha aperto il sito dell'AICRE, vede che sotto l'invito c'è il materiale che si può consultare. E io mi sono dilettato a trovare questo materiale, che è la storia del GECT, della macroregione, negli ultimi mesi. Questo che dimostra che la nostra funzione può essere ancora più grande, più importante, se un ufficio studi dell'AICRE potesse dare questo ausilio ai nostri soci. Ma non è una discriminante essere socio o non essere non socio, ma per poter aiutare a uscire dalla parte della riflessione, come diceva il dottor Capodaglio iniziando questa riunione, a una fase di agire. Non ci dimentichiamo che il GECT è nato in Europa nel 2006. Il Parlamento italiano con la comunitaria 2008 l'ha approvata nel 2009. Quindi noi abbiamo perso 3 anni. Questi 3 anni, mentre alcune regioni del nord, vedi Piemonte, vedi Friuli e Venezia Giulia, hanno operato, le nostre regioni, dico la Puglia ma anche l'Emilia Romagna, mi meraviglio, hanno continuato a riflettere. Dico, ma quanti anni dobbiamo riflettere per fare una cosa? Il dottor Capodaglio ci ha ricordato, ma anche Frignani, che sono 21 e 27 già esistenti, però ce ne sono 21 già fatti. Questo nel monitoraggio che ha fatto il Comitato delle Regioni il 2011. Quindi non abbiamo i dati del 2012, tenuto conto che in Italia se ne sono fatte altre 3, l'Archimed, che già funziona tra Sicilia, Sardegna, Cipro, eccetera, e poi questi 2 che ho detto ultimamente, quindi c'è sicuramente, da 27 ce ne saranno qualcuno in più, però se uno si vuole dilettare va a vedere su queste cose allegate e là c'è l'elenco. Ma la cosa più importante non è tanto l'elenco dei jet fatti, ma della dovizia di possibilità, di strumenti che si possono adottare. Per esempio, in Portogallo hanno realizzato un ospedale. Oltre i traffici, le linee marittime, i trasporti, l'energia. Insomma, è inutile che io elenco, perché diventa una mera esercitazione dialettica, non credo che serva a nessuno. In Puglia noi abbiamo cominciato a lavorare subito. Nel 2008, nel 2009 abbiamo fatto una serie di riunioni. C'è stato un gruppo di lavoro che ha fatto uno studio che è a disposizione di tutti, questo studio. Ma quello che è importante, che è a disposizione di tutti, che sta sul sito dell'AICRE, ma guarda caso, non è solo sul sito dell'AICRE, che se uno va su Google, che è uno strumento potentissimo al quale io per primo mi rivolgo quando devo vedere la cosa più strana, anche quando faccio un'analisi clinica, devo vedere che cos'è, c'è un asterisco, io non capisco che cos'è, vado lì e trovo tutto. E là, se uno va a vedere Jack le novità, vede AICRE e vede le cose che stanno qui. Quindi stiamo cercando di concorrere a dare un ausilio a coloro che hanno la volontà di fare, perché il problema di oggi è fare, non riflettere, è fare, perché dobbiamo uscire da questa situazione di immobilismo che ci blocca. Perché fin quando non fossimo in crisi, e allora sarebbe facile non preoccuparsi e poter vivere, tirare a campare. Nel momento di una crisi così pesante, come si fa a non agire? Allora, io credo che sia interessante vedere queste carte, ma bisognerebbe fare una riflessione che noi forse non abbiamo fatto. Perché mentre noi ci stiamo ancora dilettando, facciamo questo jack, facciamo quest'altro. Allora, nel 2010 il sottosegretario Mantica pensò di lanciare la macroregione. Ma c'è un altro dato che secondo me è importante, che ho accennato prima. Il 19 aprile del 2010 il buon ministro da allora Frattini fece una riunione sul Mediterraneo per richiamare le regioni, tutte le regioni, fin quando avranno la potestà di farlo, come diceva giustamente, e questo ritorno al centralismo può essere anche utile. Io mi occupo degli italiani nel mondo e devo dire che da quando è stato delegato alle regioni è stato un disastro, però è una parentesi. No, io non voglio tornare indietro, ma bisogna guardare al futuro, perché il decentramento secondo me è una cosa importante, l'innovazione poco usata sarebbe ancora più importante, ma non voglio divagare. Dicevo, il 2010 fece questa riunione con le regioni e tutti i presidenti delle regioni che parteciparono, erano maggiormente quelle del Mezzogiorno, ritennero che era giusto guardare al Mediterraneo per fare accordi bilaterali, per fare intese, per cercare di utilizzare quegli stati per diffondere, ma anche per fare un'operazione del Made in Italy. Io direi anche un'operazione culturale e per portare la democrazia in quegli stati. D'altronde la primavera araba si è sviluppata subito dopo. E nel frattempo è successo anche un'altra cosa, che a Palermo, la famosa dichiarazione di Palermo, dove hanno partecipato 20 stati. E non è finita. Voi sapete benissimo che il ministro Terzi, qualche tempo fa, per la previsione del 18, il 18 dicembre, fece una dichiarazione dove diceva che una svolta reale per i Balcani, per la pace, le cose che sono state dette prima, è proprio quella dell'Adriatico Ionica. Io faccio adesso una breve parentesi qua, ma poi ritorno da capo sull'argomento. Dico, ma quando si parla di macroregioni, oggi è sotto gli occhi di tutti il discorso che ha fatto Maroni, ci facciamo questa macroregione del nord. Ed è, insomma, può essere anche interessante questo fatto. Lui dà una visione particolare di questa macroregione, che non so quanti di noi possono capire. Io, da cittadino qualsiasi, ho fatto anche una lettera al presidente dell'AICRE, ma anche al presidente delle regioni, per dire, guardate, Il presidente attuale, allora era un cittadino qualunque, o anzi un parlamentare, decide di fare la macroregione, ma voi che state facendo? Pensate che non sia una iniziativa giusta quella di fare altre macro-regioni? Non nella logica della contrapposizione e del modo di fare contro qualcuno, ma una macro-regione o più macro-regioni per qualcuno, per aiutare, per programmare, per realizzare. Devo dire la verità che non ho avuto risposta, ma non mi meraviglio, perché ormai scrivere non è tutta più, si usa il computer, avrebbe potuto rispondere con lo stesso strumento, però non l'hanno voluto fare, viva Dio, io non mi dolgo di questo. Però io dico che Maroni ha ragione quando pensa a una logica contrattuale, però non può essere questo il modo della macroregione che pensiamo noi. Quella che è uno strumento europeo di più stati che concorrano a risolvere i problemi delle comunità. E ritornando al discorso della macroregione, voi sapete che subito dopo di quelle cose che stavamo dicendo noi, io mi sono dilettata a trovare carte. E nel trovare carte ho visto che non era soltanto un'idea dell'AICRE quella di fare una macro regione del Mediterraneo, ma era una risoluzione della Commissione per lo sviluppo regionale che già nel 2012 diceva, adesso io se volete le leggo le cose che hanno detto, però non so se questo interessa molto leggere, perché stanno sul fatto, io penso, per l'economia dell'incontro, ma anche per consentire di trovare uno scambio, per approfittare della presenza di molti sindaci, che è inutile approfondire in questo momento, c'è la possibilità per chiunque di leggere queste cose, ma voglio soltanto sottolineare alcuni aspetti. In fondo, perché l'AICRE si occupa di queste cose? Ecco, io ritengo che ci sia un elemento importante. In fondo, diceva Frignani, l'Emilia Romagna ha costruito già 200 gemellaggi. E il gemellaggio è uno strumento proprio per fare i GECT, perché i gemellaggi con gli stati che sono vicini a noi, che sono trasfrontalieri con noi, sono lo strumento più utile perché uno GECT si possa fare. Tra l'altro oggi siamo alla vigilia dell'ingresso della Croazia, che abbiamo di fronte e che quindi potrebbe agevolare la costituzione dei GECT. Io non la voglio fare lunga e sto cercando anzi di arrivare alle conclusioni, però mi permetto di fare un altro paio di cose. L'altro motivo per cui il Mediterraneo è importante: in Italia noi abbiamo una serie di fenomeni di migrazione che ci portano vantaggi, ma sono spese di grande importanza. Quindi poter programmare un'attività per bloccare l'immigrazione clandestina, quindi bloccare tutto questo traffico, non sarebbe sbagliato. Ecco, io mi avvio alle conclusioni facendo una proposta forte della delega che ha avuto la direzione, quale ritengo che noi alla fine di questo incontro dobbiamo fare un ordine del giorno, primo perché la macroregione adriatica ionica possa essere varata quanto prima, è prevista nel 2014, ma potrebbe essere fatta già nel 2013. Non ci dimentichiamo che l'iniziativa adriatica ionica, oltre a svolgersi a Ancona, come è stato già detto, si fece anche a Spalato, e a Spalato tutti gli stati presenti, tutte le istituzioni presenti, regioni e province dell'altra sponda, dichiararono la loro disponibilità e la necessità, l'urgenza che questo si facesse quanto prima. Ma poi anche per quanto riguarda la macroregione mediterranea, anche su questo io ritengo che il documento finale debba dire che noi vogliamo che questo invito fatto dalla Commissione Sviluppo dell'Unione Europea possa essere esaudito quanto prima, perché riteniamo che questa macroregione possa risolvere il problema delle isole, delle tante isole che teniamo del Mediterraneo, ma anche per i rapporti e perché l'Europa punti verso il sud. E quindi è una iniziativa di grande valore e di grande importanza. Non è un'utopia. D'altronde, se noi pensiamo quando 60 anni fa l'AICRE nacque, pensava che si dovesse realizzare l'Europa, gli stati d'Europa. E oggi l'auspicano tutti, che se l'Europa non va avanti e non va verso una unione politica, non credo che esce da questa crisi. In fondo è il messaggio che stanno dando tutti, e la definizione che ha dato all'inizio il nostro presidente Monesi, e dice è un'Europa matrigna. E se noi lo vediamo dal punto di vista dei GECT, certamente non è matrigna. Se lo vediamo invece sulla situazione economica e che punti all'austerità e non allo sviluppo, certamente è matrigna. Però buona parte è le mani dei cittadini che devono collaborare, devono fare in modo che questa Europa sia l'Europa dei popoli. Grazie.
Bene, ora diamo la parola alla dottoressa Elisabetta Di Martino, responsabile dell'Ufficio Europa del Comune di Cervia.
Buongiorno a tutti. Mi sentite così? Va bene il microfono? Sì? No. Ecco. Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questo seminario e anche a nome del sindaco Roberto Zoffoli, che purtroppo non è potuto intervenire. E, come diceva il presidente Monesi, io mi occupo di progetti europei per il Comune di Cervia. L'intervento che farò oggi si intitola proprio Reti di relazioni europee, perché parlando appunto di cooperazione territoriale, soprattutto di forme così anche durature come quelle che si possono attivare con il GECT, quindi con i gruppi europei di cooperazione territoriale, è molto importante avere alla base dei partenariati o comunque dei contatti e delle reti di relazioni. Quindi vorrei fare semplicemente una presentazione delle attività che il Comune di Cervia ha svolto in questi anni e sta ancora svolgendo. Ah, scusate. E, per quanto riguarda le nostre attività, quindi le attività del Comune di Cervia, queste possono essere suddivise in quattro ambiti principali, che sono appunto le attività forse un pochino più istituzionali legate al gemellaggio o ai gemellaggi, l'appartenenza alle reti e associazioni europee, l'organizzazione di eventi internazionali e la partecipazione a progetti europei. La città di Cervia ha tre gemellaggi ufficiali e ha sottoscritto anche due patti di amicizia, uno dei quali poi si è trasformato in un vero e proprio gemellaggio. Gemellaggio storico con la città polacca, Jelenia Góra, degli anni 70, e due più recenti, uno con la città di Mahon in Spagna e l'ultimo del 2011 con la città di Aalen in Germania. E devo dire sinceramente che l'ultimo gemellaggio sarà che forse è stato ufficializzato anche in un momento in cui le nostre relazioni internazionali forse erano un po' più intense, o le attività erano un po' più intense, oppure la cultura con cui, l'approccio culturale con cui abbiamo affrontato il gemellaggio è stato diverso, siamo riusciti riusciti a coinvolgere di più la cittadinanza ed è stato utile l'ultimo gemellaggio perché ha ridato vigore anche ai due precedenti. E siamo riusciti a coinvolgere le associazioni, le scuole e lo stesso ci è stato detto anche dalla città di Allen che il gemellaggio con l'Italia insomma, ha fatto bene anche a loro. E salterei le attività classiche, diciamo così, nell'ambito dei gemellaggi, nel senso che tutti i comuni che hanno dei gemellaggi più o meno conoscono le attività insomma, classiche, quindi gli scambi, la realizzazione di incontri e di visite di delegazioni ufficiali, eccetera. E punterei invece l'attenzione come i gemellaggi, così come è stato anche accennato dagli interventi precedenti, i gemellaggi possono diventare parte, o anzi sono importanti come parte delle reti di relazioni europee di ogni città, di ogni comune. E partendo dal presupposto che se abbiamo ufficializzato un gemellaggio con una o più città, condividiamo con loro anche determinati interessi e quindi interessi che possono poi, o tematiche che possono poi essere sviluppate, condivise e possono sfociare in progetti europei. E quindi le nostre città gemellate rappresentano sicuramente dei potenziali partner per progetti europei, ma possono anche essere dei veicoli per contatti e partner europei a loro volta, nel senso che i nostri gemelli hanno comunque una loro rete di rapporti internazionali, hanno delle città che a loro volta sono gemellate con loro e quindi possono essere utili quando cerchiamo dei partner o dei contatti internazionali. E possono essere veicolo di contatti locali, utili poi per sviluppare delle attività di cooperazione, non necessariamente finanziate dall'Europa, ma comunque cooperazione a livello europeo, quindi i contatti tra le scuole, i gemellaggi tra le scuole, tra le associazioni sportive e anche ad esempio attraverso le università per gli adulti. Sono tutte comunque realtà che nel nostro caso sono utili per sviluppare dei progettuali e anche poter candidare progetti europei. Faccio alcuni esempi concreti di progetti a cui abbiamo partecipato, ad esempio un progetto sul volontariato che ha coinvolto i giovani ed è finanziato dalla Croce Rossa tedesca che è attualmente in corso e si chiama Tutti per uno, uno per tutti, attraverso la città di Allen. Sempre con Allen abbiamo partecipato ad un progetto, una rete tematica finanziata dal programma Europa per i cittadini, sulla promozione delle competenze interculturali. Nel 2005-2006 abbiamo invece sfruttato sia le nostre città gemellate che creando una piccola rete che le città gemellate con Forlì e con Ravenna per fare un'edizione di un evento che avevamo la Festa della Musica, un'edizione europea di questa Festa della Musica finanziando parte dell'evento con il programma Town Twinning. E adesso abbiamo in corso una proposta di gemellaggio tra due scuole, una di Siervia e una di Allen, e stiamo pensando di creare o comunque di sviluppare un progetto che coinvolga gli istituti alberghieri di tutte le città gemellate, quindi non solo le nostre ma anche le città gemellate con la città di Allen, che sono tante, e con gli altri nostri gemelli. E quindi ecco, dai gemellaggi possono nascere veramente tanti contatti e tante proposte di progetti di cooperazione a livello europeo. L'altro ambito di attività di cui parlavo è l'appartenenza a reti e associazioni europee. Oppure la collaborazione con le associazioni europee. Noi siamo membri, oltre che dell'AICRE, facciamo parte del CERN, la rete dei comuni della regione Emilia-Romagna e della Svezia, della rete REV, la rete europea per l'economia sociale, e il forum europeo per la sicurezza urbana. E far parte di queste reti ci ha consentito di ricevere proposte progettuali, di cercare partner per i progetti che volevamo sviluppare e candidare, e in modo particolare la rete CERN è molto attiva anche nella formazione e nella creazione di gruppi di lavoro da cui poi possono sfociare progetti europei. È il caso di un progetto che abbiamo in corso, un'altra rete tematica finanziata dal programma Europa per i cittadini. E è un progetto che abbiamo sviluppato in un gruppo di lavoro del CERN e che abbiamo presentato noi come comune capofila. E dura 2 anni e terminerà nel mese di agosto. E l'argomento è la promozione del dialogo tra i giovani e le pubbliche amministrazioni. E, altri esempi di associazioni europee con cui abbiamo collaborato o collaboriamo sono questo è un centro di studi, il Centro per l'Europa Centro-Orientale Balcanica dell'Università di Forlì, perché Cervia è sede tutti gli anni della Summer School, che è un corso estivo al quale partecipano su tematiche europee, al quale partecipano studenti universitari provenienti dall'Europa orientale in modo particolare. E poi abbiamo collaborato con Entente Florale Europe, che è un'associazione che, nonostante il tematismo molto forte, perché il tema è l'allestimento floreale, quindi il verde urbano, è comunque un importante bacino di contatti europei. E la città di Cervia, oltre ad avere la fortuna e il merito di aver vinto la medaglia d'oro al concorso, è stata l'unica città italiana che ha ospitato e organizzato la cerimonia di premiazione del concorso Entente Florale Europe, e quindi ha ospitato tutte le delegazioni che ne fanno parte, ed è stato anche quello un momento di confronto vista la comunanza di interessi verso il verde, la sostenibilità e questi temi. E l'ultima associazione con cui abbiamo collaborato è il Parlamento Europeo dei Giovani, attraverso il quale abbiamo ospitato a Cervia una sessione del Parlamento, ospitando centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che si sono incontrati e hanno discusso su tematiche europee. E, riallacciandomi poi al Parlamento Europeo dei Giovani e anche a quanto è stato accennato prima, nel novembre del 2012 abbiamo avuto il Presidente del Parlamento Europeo dei Giovani anche come ospite in un convegno, e abbiamo realizzato il convegno Perché credere nell'Europa durante la cerimonia di consegna della bandiera d'onore del Premio d'Europa, il premio di cui si parlava prima, che istituito dal Consiglio d'Europa premia gli enti locali o i comuni che si distinguono per le attività in ambito europeo, e noi abbiamo ricevuto sia il diploma europeo che la bandiera d'onore. E al convegno erano presenti anche altre personalità come il vicepresidente della Commissione Premio d'Europa Marco Monesi, ringraziamo ancora l'AICRE anche per il sostegno a questa iniziativa, e il deputato del parlamentare europeo Salvatore Caronna, appunto Andrea Stagni, presidente del Parlamento Europeo dei Giovani, e il nostro sindaco Roberto Zoffoli. E veniamo al terzo filone di attività che per noi è molto importante in quanto rappresenta un forte bacino di contatti internazionali, ed è proprio la realizzazione di eventi internazionali. Cervia è un comune turistico, quindi ne organizziamo tanti, non ve li elenco tutti perché sono tanti, però una particolare attenzione almeno a un paio di eventi la vorrei dare. In modo particolare il Maggio in Fiore o Cervia Città Giardino è un evento che viene realizzato da circa 40 anni e tutti gli anni vede la partecipazione di oltre 50 città italiane e straniere che vengono ad allestire un giardino, un parco pubblico, quindi il tema è ancora l'allestimento floreale e il verde pubblico, il verde urbano. E però diciamo che vengono organizzati poi dei convegni sempre su queste tematiche, e durante la cerimonia di inaugurazione della manifestazione ospitiamo a Cervia le delegazioni di queste città, e quindi anche questo è un momento per conoscere oppure anche per discutere. È capitato che abbiamo discusso anche di proposte progettuali durante questa occasione, e per questo motivo la manifestazione Maggio in Fiore per noi rappresenta veramente un bacino di relazioni europee che abbiamo sfruttato e che sfrutteremo in vari progetti europei. Vi faccio soltanto alcuni esempi. Dalla rete del Maggio in Fiore noi abbiamo sviluppato, candidato un progetto che si chiama In Fiore, finanziato sul programma Interreg Artsfera, un progetto già concluso, eravamo i capofila e abbiamo preso dalla manifestazione non soltanto i partner ma anche una parte del contenuto della manifestazione stessa. E sempre attraverso una parte dei partner che avevamo sia in Infiore e dei contatti che avevamo per il Maggio in Fiore abbiamo potuto sviluppare un progetto sulla tutela e la promozione e la valorizzazione delle pinete costiere. È stato candidato due volte, la prima volta con esito negativo, la seconda volta con esito positivo, anche se purtroppo sono finiti i fondi, quindi adesso siamo in attesa di un eventuale ripescaggio che insomma abbiamo tempo fino al 31/12 del 2013 per sperare in un finanziamento. Altri progetti sempre sul verde urbano, Thinking Green, oppure sulla pianificazione urbana, il progetto Future, sono tutti esempi di progetti che noi abbiamo sviluppato attraverso la rete, in parte, non del tutto, ma attraverso la rete dei partner del Maggio in Fiore. E poi è importante perché siamo stati in grado di suggerire comunque dei partner a altri enti vicini a noi, come ad esempio la provincia di Ravenna, e il processo inverso è avvenuto anche da parte della provincia, che ci ha indicato partner nei nostri progetti, ma anche città da invitare alle nostre manifestazioni. Quindi l'esempio che posso fare è il gemellaggio tra la provincia di Ravenna e l'Ostalbkreis, e il gemellaggio tra tutti i comuni della provincia di Ravenna e tutti i comuni che fanno parte dell'Ostalbkreis. Quindi Aalen ad esempio è frutto di questa rete, di questi gemellaggi. Tutti questi comuni partecipano al nostro evento Cervia Città Giardino, Aalen ha partecipato anche al Maggio in Fiore, quindi c'è una rete di scambi su più fronti, non soltanto sui progetti e non solo sugli eventi. Faccio altri due esempi molto, molto brevi. Un altro esempio è lo Sposalizio del Mare, che è un evento storico che abbiamo reso diciamo europeo tra virgolette, invitando ogni anno delle città diverse che portano la loro cultura e i loro prodotti a Cervia. E anche in questo caso ad esempio Spalato è stata la seconda città che abbiamo invitato nel corso di questi anni, ha partecipato allo Sposalizio del Mare, poi ha partecipato al Maggio in Fiore, poi è nato il progetto In Fiore, poi ha partecipato ad un altro progetto, quindi sono anche dei partner che ricorrono in diversi partenariati. E molto interessante è anche Sapore di Sale, che è un evento che abbiamo a settembre proprio sulla rimessa del sale. Cervia ha le saline che producono tuttora sale, di conseguenza abbiamo questo evento per festeggiare quella che era la rimessa del sale, il trasporto del sale verso i magazzini del sale. Abbiamo invitato anche in questo caso città che hanno le saline, come ad esempio Aigues-Mortes in Francia, Porto Rose in Slovenia, Torre Vieja, eccetera. E anche in questo caso abbiamo avuto la fortuna di condividere interessi su possibili progetti per la valorizzazione delle saline. Ne abbiamo candidati diversi. Uno, secondo me, molto bello, che purtroppo non è stato approvato, era una forma di cooperazione duratura, perché era un Cultura 2007-2013, un progetto pluriennale di cooperazione che era una rete europea delle città del sale. Oppure altri che sono stati approvati, un progetto che abbiamo in corso sulla valorizzazione delle saline, che è il Saltworks, finanziato dal programma Italia-Slovenia, un Life Saline, eccetera. Quindi ecco, anche gli eventi possono essere fonte di, cioè, o comunque uno strumento per avere dei partner per possibili progetti europei. E ecco, concludo parlando brevissimamente dei progetti europei e insomma, cercando di, ho scritto queste due frasi, ecco, vedere oltre il finanziamento e l'importanza anche dei progetti non approvati, e anche se fa sorridere, però quello che vorrei dire è che, soprattutto per quanto riguarda i progetti non approvati, noi ne abbiamo presentati tanti, perché dal 2008, quindi nell'ultima programmazione, ad oggi ne abbiamo presentati 37, e sono tanti per un comune, cioè non è un comune grande il comune di Ceria, penso che sia comunque un buon numero. Chiaramente non tutti i progetti sono stati approvati, ma il lavoro che c'è dietro la progettazione è un lavoro molto intenso di scambio di opinioni, di modi di lavorare, di idee, e, tutto con delle città che comunque, o dei partner che hanno degli interessi con noi, perché altrimenti non faremo neanche un progetto con queste realtà. Quindi dietro questa preparazione del progetto, che dura anche dei mesi, se non degli anni, in alcuni casi abbiamo avuto dei progetti abbastanza tosti da preparare, e cioè è un modo per conoscere queste città, per sapere come lavorano, per decidere in futuro se chiamarle o non chiamarle più come partner. Quindi anche questo è un modo per fare rete e per poter avere tanti partner per una futura cooperazione. Quindi è vero, sui nostri progetti, sui 37 che ne abbiamo candidati, 17 ne sono stati approvati, gli altri non sono stati tempo perso, perché noi oggi disponiamo di una banca dati di contatti insomma abbastanza solida. Quindi questo secondo me è molto importante, e qui ci sono i progetti in corso. Volevo soltanto far scorrere queste tabelle che sono appunto dei progetti candidati, questa era ancora la vecchia programmazione, e qui ci sono divisi per anni i vari progetti. Chiaramente sono alcuni molto complessi, altri sono piccolini, però sono comunque progetti che ci hanno consentito di lavorare insieme a questi potenziali partner per una futura programmazione, e quindi per futuri progetti. E l'ultimissima cosa, visto che stiamo parlando anche della macroregione Adriatico-Ionica, abbiamo tanti partner che fanno parte di questa regione, perché tanti progetti comunque hanno coinvolto sia le regioni adriatiche che in alcuni casi la zona dello Ionio. Io ho finito, grazie.
Bene, adesso un'altra esperienza ce la porta Lorenzo Marchesini, sindaco di Mesola, comune del Delta del Po.
Sì, non parlo con questo, ma... non ho slide da farvi vedere, ma porto un'esperienza che poi travalica ovviamente i confini del comune di Mesola, che rappresento, che è importante ma non, come dire, è così grande da poter avere una rete di relazioni tali come ha il comune di Cervia, che ha caratteristiche turistiche. Però noi poi in fin dei conti siamo nello stesso territorio, anzi adesso che quindi con Cervia in verità condividiamo, attraverso il Parco del Delta di cui siamo entrambi parte, attraverso il GAL Delta 2000 di cui siamo entrambi parte, attraverso adesso anche il recente GAC di cui siamo entrambi parte, condividiamo in realtà una sorta di omogeneità territoriale che direi che negli ultimi 15 anni ha visto questo territorio lavorare molto intensamente sui progetti europei. E quindi ha messo insieme sicuramente una rete di relazioni, penso anche a questo ultimo recente Italia-Slovenia, con un progetto di slow tourism molto, molto interessante, che prende un'area, diciamo che è un bel pezzo della regione macro adriatica, e quindi diverse regioni d'Italia, la Slovenia, che è un progetto, insomma, sul quale è ancora in corso, che sta volgendo al termine, che ha costruito anche delle reti di relazioni tra imprenditori del territorio molto interessanti e molto forti. Quindi io oggi qui cosa porto? Porto questa esperienza che noi abbiamo fatto sia come singoli comuni attraverso la rete dei gemellaggi di cui parlava l'avvocato Frignani prima, e quindi che è stata poi in qualche modo ben sintetizzata, si potrebbero cambiare i nomi, ma insomma in qualche maniera a quella parte della rete di gemellaggi riguarda sicuramente quest'area del Delta del Po, quindi il comune di Mesalo è uno dei comuni, ma insomma il comune di Comacchio che ha per esempio il gemellaggio con Cressi, il comune di Goro che ha recentemente fatto siglato un patto di amicizia per un futuro gemellaggio con Victoria, se non ricordo male, di Malta, altri comuni del nostro territorio che hanno relazioni hanno gemellaggi definiti da tempo con paesi della Germania piuttosto che della Francia e così via, e che in questi anni hanno mantenuto forti relazioni di rapporti tra i cittadini che si sono svolti soprattutto attraverso anche eventi che si sono ripetuti in tutti questi anni molto molto importanti, quindi che hanno anche creato una rete di relazioni stabili. Ma dicevo, oltre a questo che è il pezzo, l'altra cosa importante che ha fatto il nostro territorio, che ha avuto come occasione in questi anni, è appunto quello di poter essere territorio che ha costruito delle situazioni organizzate che lavorano sui bandi europei, che lavorano su progetti di cooperazione, che quindi hanno dovuto cercare in questi anni partner o sfruttare le relazioni che avevano. Quindi sicuramente disponiamo, magari come si diceva prima, non è passato in questo anno sui gruppi europei di cooperazione, non è successo granché, e questo magari meriterebbe anche una riflessione del perché abbiamo fatto bene su altri fronti e magari questa cosa è rimasta un pochino un po' in disparte, un po' in sordina, meno praticata. Ma disponiamo, io credo, di un patrimonio di esperienze dal punto di vista organizzativo sul fare e di una quantità di relazioni che, se decidiamo di percorrere questa cosa in maniera decisa, io credo che noi come regione, come pezzi di questa regione, come territorio, parlo di una piccola macro area che può andare da Mesola a Cervia, siamo sicuramente in grado di fare anche con una tempistica, io credo, relativamente breve, nel senso che abbiamo anche competenze tecniche, come chi ha parlato prima di me ha evidenziato, su questi territori, e strutture organizzate che possono anche lavorare tecnicamente sulla costruzione. Più complicato probabilmente è individuare chi, come e perché, in quanto c'è una rete di relazioni istituzionali al nostro interno che in qualche modo, custodisce anche gelosamente le relazioni. Non dimentichiamoci che su progetti europei lavora la regione, lavora le province, lavorano i parchi, quindi c'è un problema, il jack, dove lo infiliamo? Cioè, nella relazione, di cui parlava anche prima correttamente il dottor Capodaglio, quando parliamo di autonomie locali, di enti locali, non sono solo i comuni, ma c'è una rete e, in qualche maniera ognuno di questi enti si è sempre mosso dentro queste relazioni in sintonia. Quindi, ecco, una delle prime cose che io sento la necessità di definire, cioè sul GEC, chi ci lavora? Qual è il livello istituzionale? Cioè, partiamo dal basso. Se ne occupano, credo, non più le province, perché insomma non hanno un futuro, mi pare, tale da potergli intestare questo tipo di lavoro. Quindi c'è comunque da decidere, almeno in un rapporto, regione, enti locali, chi inizia la cosa. Lo dico perché recentemente ho visto un po' quello che è successo sulla formazione dei GAC, che anche loro giacevano, i gruppi di azione costiera, che giacevano da un po' di tempo sulla programmazione, ma che insomma a un certo punto è scattato la molla, il mondo della pesca l'ha preso in mano insieme alla regione, e le province hanno fatto molto, e poi si è arrivato alla costituzione di tutta questa operazione. Sui questi gruppi europei, sui GEC, mi sembra che insomma si immagini invece di più un'azione dal basso, però c'è bisogno sicuramente di farlo su una scala, io credo che sia insomma per aree comunque consistenti, quindi se non è io prima pensavo per esempio che il parco per noi potrebbe essere un elemento con il quale proporci come dire a partner europei per una dimensione insomma di un certo rilievo. Ecco, quindi la questione ecco più complicata che io vedo è prima un intervento ha detto è il momento del fare. Ecco, in questo momento del fare, secondo me, una delle cose che bisogna dipanare è chi comincia. O siamo tutti in campo? Ecco, questo è un aspetto, io credo che però qui, tra gli enti locali della Regione e la Regione, un tavolo diverso da questo, che mette insieme alcune esperienze, eccetera, come abbiamo sentito qui stamattina, e dice, vabbè, vediamo un attimino come partire operativamente su questa questione sia assolutamente necessario. Quindi questo credo che noi abbiamo sul territorio tutte le esperienze e le relazioni per poter fare assolutamente bene e anche in fretta. Una questione che è emersa negli ultimi tempi è che la crisi finanziaria del nostro paese, che non è solo del nostro paese, incide anche sulla disponibilità ai partenariati, cioè si sta sentendo che insomma, la questione anche dell'impegno economico che poi c'è sempre dietro queste cooperazioni sta facendo sentire la sua parte, per cui nella programmazione bisognerà anche ripensare la questione per esempio dei cofinanziamenti degli enti pubblici, perché già c'è la tematica dell'IVA, ci sono questioni comunque di un certo rilievo, per cui anche il tema probabilmente è un livello almeno regionale che se ne dovrà occupare, la questione dei cofinanziamenti da parte degli enti pubblici sui progetti in Italia, patto di stabilità eccetera eccetera eccetera, sta minando la nostra capacità di utilizzare i fondi, la nostra capacità quindi anche di programmare tutte queste attività, perché incamminarsi in programmazioni complesse che richiedono anche energie e poi quando si arriva al punto finale del cofinanziamento non disporlo sul proprio bilancio, come dire, tende anche a dire vabbè, insomma, questa cosa lasciamola andare, mi occupo dell'emergenza che ho domani mattina. Quindi la questione di come in qualche maniera la parte pubblica entra sui finanziamenti è un tema, io credo che nella prossima programmazione diventerà, perché già nella coda di questa l'abbiamo vista e la stiamo vedendo, nella prossima programmazione potrebbe essere un elemento che pesa ancora di più. Ovviamente riguarda anche i privati, ma visto che insomma almeno la parte pubblica che in qualche maniera conosce se stessa dovrebbe costruire qualche elemento per poter evitare che ciò possa accadere. Quindi concludo il mio intervento dicendo che se vogliamo insomma magari trovarci fra un anno a presentare qualcosa di concreto, io credo che se decidiamo chi fa che cosa partendo anche dai territori che hanno già dimostrato, possiamo sicuramente contare su reti di relazioni consolidate, su professionalità esistenti che possono anche darci una mano, insomma, dire, a costruire operativamente l'ente. Poi, come dire, da come operano queste strutture le abbiamo già viste, perché dicevo, io mi trovo a fare il presidente di un GAL, insomma, in qualche maniera non è la stessa cosa, ma comunque è la stessa filosofia. I gruppi di azione costiera che andiamo a costituire, che abbiamo costituito in questi mesi, in qualche maniera vanno un po' nella stessa direzione. Per cui, ecco, non siamo all'anno zero neanche nell'utilizzo della strumentazione. Dobbiamo, secondo me, capire questi dove li infiliamo rispetto alle tante cose che già facciamo, cercando di dargli, come dire, un senso, un senso rispetto ai bisogni e alle potenzialità dei nostri territori. Io prima, visto che ha parlato la collega, comunque la dottoressa del Comune di Cervia, credo che per esempio, anche immaginando insomma una certa importanza del ruolo e anche una certa difficoltà attuale, cioè la tematica del parco potrebbe essere, del parco inteso come delta del Po che si rapporta per esempio con qualche altro delta, potrebbe essere un elemento magari della regione mediterranea, potrebbe essere un elemento sicuramente di forza. Grazie.
Bene, adesso darei la parola a Emilio Verrengia, che è segretario generale dell'AICRE aggiunto ed anche vicepresidente del Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d'Europa.
Sì, grazie Presidente Monesi, Presidente sia della delegazione italiana al Congresso dei Poteri Locali, Presidente di questa federazione dell'Emilia Romagna dell'AICRE. Prima di addentrarmi nel mio intervento volevo nuovamente positivamente segnalare questa iniziativa voluta fortemente dalla Federazione Emilia Romagna, ma quindi un saluto e un ringraziamento al segretario Frignani, Monesi l'ho già detto prima, e anche un ringraziamento alla Peppino Abbati che ha voluto promuovere questo dibattito sia in direzione, poi sfociando in questo congresso per portare all'attenzione questa problematica e questa opportunità dei progetti EJECT. Quindi poi salutare anche il Presidente Picciano, perché anche lui proveniente da un territorio che fa parte della macroregione Adriatico-Ionico, da tempo anche come Presidente del Consiglio regionale del Molise si è speso per l'attuazione di questa importante iniziativa tra gli enti locali. E quindi ecco, con EJECT prende vita nel sistema dell'Unione Europea una nuova figura di entità territoriale transnazionale dotata di personalità giuridica. Il GECT è destinato a innovare, oltre che in termini di più efficace cooperazione, al di là dei confini nazionali, anche per quanto attiene alla cultura politica del territorio, relativamente cioè ad una categoria, quella della territorialità appunto, che è stata da sempre geloso appannaggio della sovranità dello Stato. Sono orgoglioso di affermare in qualità di vicepresidente del Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d'Europa che l'istituzione del GECT è frutto di un lungo percorso, fertilmente arato nel sistema del Consiglio d'Europa, ad opera specialmente del CPLR, che si è sempre speso per la concreta attuazione del principio dell'autonomia locale, soprattutto a partire dalla Convenzione Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera tra comunità e autorità territoriali del 21 maggio 1980. Questo strumento giuridico ha offerto la piattaforma legale per successivi sviluppi della cooperazione transnazionale degli enti di governo locale. Il principio dell'autonomia locale, intesa come autogoverno locale e non come semplice decentramento, è stato solennemente proclamato come principio generale dalla Carta Europea dell'Autonomia Territoriale del 15 ottobre 1985. Il preambolo di questa, che è considerata la Magna Carta dell'autonomia locale, afferma tra l'altro che le autorità locali costituiscono uno dei principali fondamentali di qualsiasi regime democratico. E su questo, ecco, è un tema molto importante che è presente ormai anche nella nostra agenda politica attuale, l'importanza degli enti locali. Lo vedremo, poi avremo anche occasione insieme a Marco Monesi di vederlo anche dei risultati della commissione di monitoraggio che pone al centro dell'attenzione gli enti locali, che invece stiamo assistendo a un processo di svuotamento, un processo anche di delegittimazione politica e di momento di diciamo di slogan per l'antipolitica. Da segnalare che anche gli articoli 3 punto 1, l'autogoverno locale sottintende il diritto e la capacità delle autorità locali, nei limiti della legge, di disciplinare e gestire una sostanziale parte di affari pubblici sotto la loro responsabilità e nell'interesse della popolazione locale. E soprattutto nell'ambito che oggi ci interessa, l'articolo 10, che stabilisce che le autorità locali sono legittimate nell'esercizio dei loro poteri a cooperare fra loro e nei limiti della legge, a formare i consorzi con altre autorità locali al fine di svolgere compito di comune interesse e di far parte di associazioni internazionali di autorità locali. In questo contesto innovativo, l'autogoverno locale è inteso quale attributo originario della comunità territoriale locale. Gli articoli 3 e 4 anticipano e quanto in sede di Unione Europea verrà disposto per l'istituzione del GECT. L'articolo 3, in particolare, prevede un accordo di cooperazione transfrontaliera stipulata da comunità o autorità territoriali, può costituire un organismo di cooperazione transfrontaliera, che può anche avere personalità giuridica. L'articolo 4 precisa ulteriormente che nel caso in cui l'organismo di cooperazione transfrontaliera ha personalità giuridica, questa sarà definita nell'ordinamento della parte contraente in cui l'organismo ha sede. La personalità giuridica di questo è riconosciuta dalle altre parti contraenti, le cui comunità o autorità territoriali sono parte dell'accordo di cooperazione transfrontaliera in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Il successivo protocollo del 1998 introduce il concetto di interterritorialità, quale estensione e superamento del criterio della transfrontalierità. L'opera di concettualizzazione portata avanti dal Consiglio d'Europa sottolinea il costante sviluppo della cooperazione tra governi locali, segnato da una dinamica che somiglia a quella dello spillover, ovvero dal debordamento del transfrontaliero alla interterritoriale dell'area geografica dei Paesi membri del Consiglio d'Europa a quello dei Paesi terzi, da un'area tematica ad altre aree tematiche. Esempio di spillover nella Convenzione Quadro del 1980 ci si riferisce all'impegno degli Stati inteso a facilitare la cooperazione fra comunità o autorità territoriali, senza fare cenno a un diritto di queste a operare cooperativamente. Il protocollo del 1995 contiene l'obbligo degli Stati di riconoscere e rispettare il diritto delle comunità e autorità locali di stipulare accordi transnazionali. Il Consiglio d'Europa non si è limitato soltanto a disporre per la propria area di competenza, ma viene anche ufficialmente in aiuto all'Unione Europea nell'iter di preparazione del regolamento che istituisce il GECT. Funziona infatti lo scambio di idee e proposte fra il Congresso dei Poteri Locali e Regionali e il Comitato delle Regioni sul versante Unione Europea. Particolarmente interessante è il parere del Congresso, il 24 del 2004, riguardante il rapporto del Comitato delle Regioni su un nuovo strumento giuridico per la cooperazione cross-border, e il Congresso afferma innanzitutto distinguendo fra cooperazione transfrontaliera, legata al criterio della contiguità, e cooperazione interterritoriale, superamento della contiguità. Usa anche l'espressione cooperazione transnazionale. Tiene inoltre a precisare che nell'opera di progettazione del GECT l'espressione cooperazione decentrata deve essere evitata poiché si riferisce a decentramento e non ad autogoverno, quindi a profili che non fanno fare passi avanti all'autonomia dei governi locali, nella direzione dell'esplicita rilevanza per il diritto internazionale pubblico. È di tutta evidenza che la posizione del Consiglio d'Europa è di ispirazione federalista, un tema ben noto e ben presente nella politica anche dell'AICRE, coerentemente con la natura costitutiva del Consiglio quale Casa Comune Europea dei Diritti Umani. L'Unione Europea recepisce quasi alla lettera quanto indicato dal Congresso nel Consiglio d'Europa. La ratio del regolamento 1082 del 2006 è riassunta nel preambolo. Lo sviluppo armonioso dell'intero territorio della comunità e una più ampia coesione economica, sociale e territoriale comportano il rafforzamento della cooperazione territoriale. Sono necessarie misure che riducono le più significative difficoltà incontrate dagli Stati membri e in particolare dalle autorità regionali e locali nell'attuare e gestire azioni di cooperazione territoriale nel quadro delle diverse legislazioni e procedure nazionali. Punto 2. Al fine di superare gli ostacoli che intralciano la cooperazione territoriale, è necessario istituire uno strumento a livello comunitario europeo per la creazione di gruppi cooperativi nel territorio della comunità, investiti di personalità giuridica denominati gruppi europei di cooperazione territoriale. L'articolo 1 del regolamento stabilisce che l'obiettivo del GECT è quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Ci troviamo di fronte ad un'innovazione di portata epocale, sia perché allarga e diversifica la tipologia della soggettività giuridica internazionale, sia perché legittima e incentiva la crescita di ruolo degli enti di governo locale e regionale, il principio di autonomia locale. Intesa nella sua espressione più avanzata, viene formalmente inserito tra i principi del diritto internazionale regionale. Tra le altre cose, il GECT è attore esponenziale di sussidiarietà, poiché riassume all'interno di una medesima formula organizzativa il polo territoriale e il polo funzionale appunto della sussidiarietà e lo fa agire direttamente nella dinamica decisionale del sistema dell'integrazione europea travalicando i confini degli Stati membri. Come tale è anche un potere di fattore di integrazione sovranazionale. Ancora una volta è dell'Europa che parte un segnale che può essere di impatto epocale, il segnale che la fase storica di questa esperienza va esaurendosi, non con il salto nel buio, ma nel macro container di sicurezza costituito dal sistema dell'Unione Europea. È il caso di sottolineare che il processo di integrazione europea, quale esperienza di nuova governance, pur con tutti i suoi difetti e limiti, è percepito come esemplare dal mondo intero. Come Congresso dei Poteri Locali del Consiglio d'Europa, siamo convinti che agli enti di governo locale, quali erogatori di servizi sociali basilari, non può essere estraneo il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, economici, sociali, politici, sociali e alla pace, allo sviluppo e all'ambiente, che è tra i principi cardine del vigente diritto internazionale. Gli enti locali non possono pertanto non attivarsi per l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta sociale europea, delle convenzioni internazionali sui diritti umani, da quello sui diritti dei bambini e quello sui diritti delle persone con disabilità a quelle sui diritti umani dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, dalla Convenzione UNESCO sulla diversità biologica, sulle diversità culturali, sul patrimonio comune dell'umanità, all'attivazione di organizzazioni mondiali della sanità e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Sto per arrivare alla fase conclusiva. Il GECT offrirà ai partner, su un terreno di piena legittimità giuridica, l'occasione di mettere in pratica misure ispirate a valori supremi dell'ordinamento comunitario europeo e del diritto internazionale dei diritti umani. Un altro valore aggiunto che il GECT arreca alla governance è quello sulla sicurezza democratica. I partner integrati nel GECT si preoccuperanno infatti della stabilità democratica e del rispetto dei diritti umani in ciascuno dei paesi coinvolti, a cominciare dal paese in cui il GECT ha la sede centrale. In caso di pericolo scatterà la solidarietà. Anche sotto questo profilo di legalità costituzionale europea, il GECT è un formidabile strumento di garanzia dal basso, dagli articoli 6 e 7 del Trattato sull'Unione Europea. Infatti quello che abbiamo sottolineato, la volontà dal basso, quindi il potere da parte degli enti locali e dei popoli. Questa funzione di diffusione dei principi democratici e dello Stato di diritto sarà inoltre estesa anche a realtà locali di paesi terzi in virtù della possibilità già evocata che del GECT facciano parte entità territoriali e funzionali anche di paesi terzi. Penso in particolare al beneficio che di questo spillover geografico potrà investire i governi locali e l'associazionismo che dalla sponda sud del Mediterraneo. E in conclusione vorrei anche citare ed esprimere a nome del Presidente del Congresso dei Poteri Locali, Van Sta, la soddisfazione per l'entrata in vigore del protocollo 3 relativo alla Convenzione Quadro Europeo sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernenti i gruppi euroregionali di cooperazione. Questi gruppi, composti da enti locali e altri enti pubblici, mirano alla cooperazione transfrontaliera ed interregionale, nell'ambito delle loro competenze e prerogative. Il presente protocollo è un passo importante per gli enti locali che possono più facilmente sviluppare organismi transfrontalieri di cooperazione. In effetti, il presente protocollo mira a facilitare la cooperazione tra le comunità locali e regionali e autorità appartenenti a stati diversi e semplificarne le procedure. Grazie.
Bene, diamo inizio al dibattito. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Comune di Faenza.
Sì, grazie, buongiorno. Mi chiamo Giuseppe Olmetti, sono capo servizio delle promozioni economiche e relazioni esterne del Comune di Faenza. Però intervengo in qualità di segretario e coordinatore tecnico e amministrativo dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche e ringrazio il presidente Monesi e l'avvocato Frignani di darci questa occasione, perché credo possa essere interessante raccontare e descrivere un'esperienza di un GECT sul quale stiamo lavorando da 2 anni e che contiamo di costituire e che diventi operativo entro l'anno, anzi entro forse 3 o 4 mesi. È un'esperienza di un GECT di caratteristica settoriale, possiamo dire quasi di scopo, e quindi non come una macro regione o in cui non sono i territori regionalmente o territorialmente identificati che si collegano e che si uniscano fra di loro. Ma provo a fare un po' una cronistoria anche per essere rapido. L'Associazione Italiana Città delle Ceramiche esiste dal 1998 ed è composta in Italia da 35 soci, ogni membro è un ente pubblico, è un comune riconosciuto di antica tradizione ceramica. Questo deriva da una legge che esiste in Italia dal 1990 e che prevede proprio per la ceramica tutta una serie di azioni e di iniziative, in particolare l'esistenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Consiglio Nazionale Ceramico, quindi di un tavolo di discussione, una sorta di cabina di regia per lo sviluppo delle politiche sul settore, ma soprattutto una legge che ha creato negli anni la possibilità ai singoli comuni che hanno queste caratterizzazioni. Mi ritrovavo in quello che diceva la collega di Cervia, perché tutto quello che diceva sulla parola sale, talvolta mi basta sostituirla per Faenza con la parola ceramica e quindi questa identità forte emerge. Questa legge riconosce questa identità e quindi ha permesso nel tempo a 35 comuni di costituirsi come comuni di antica tradizione ceramica, una legge che crea anche un marchio di tutela e di difesa della ceramica e altre cose. Diciamo che la cosa sostanziale in questa sede è che appunto questa legge dal 90 al 98 ha dato origine a 35 comuni, i quali dal 98 si sono riuniti in questa associazione nazionale la cui presidenza è affidata al Comune di Faenza praticamente dal momento della nascita. L'associazione ha realizzato molte cose ovviamente di carattere istituzionale, di legame e di sviluppo di questa identità e di realizzazioni di attività promozionali, ma soprattutto dal 2005 ha sviluppato fortemente delle attività di relazione europea e internazionale con città della ceramica di altre nazioni, quindi non solo lavorando all'interno dei confini nazionali. Ecco, questo ha portato una situazione molto interessante, quella, no, che si chiama uno spin-off probabilmente, la generazione in Francia di un'associazione analoga, un'associazione quindi francese delle città della ceramica, anche questa comprendente esclusivamente città, quindi comuni, non basata su una legge. In Francia non hanno una legge analoga alla nostra, quindi probabilmente anche più snella e più semplice nell'operatività. Questo spin-off ha creato delle relazioni e quindi una fortissima collaborazione. Dopo un anno i rapporti dei francesi, in particolare in ambiti progettuali europei, con gli spagnoli, ha consentito la nascita anche in Spagna di un'associazione spagnola. Quindi alle 35 città italiane si sono praticamente unite in collaborazione, prima 30 città francesi, poi 32 città spagnole, e infine nel 2008 anche di un'associazione in Romania, 10 città in Romania. Quindi ci siamo ritrovati dal 2008 a operare con 100 città di antica tradizione ceramica europee, oltre alle città di altre nazioni, Ungheria, Polonia, Germania, con le quali abbiamo delle relazioni continue, ma che non hanno ancora costituito questo tipo di associazione. Ecco, queste relazioni di squadra, relazioni sui progetti, ci hanno portato a una volontà ben chiara e precisa di costituire un soggetto superiore per poter essere maggiormente riconoscibili e soprattutto maggiormente efficaci nei confronti anche di Bruxelles, poter creare quella lobby, che in Italia è una parola forse un po' scomoda e non sempre con accezioni positive, ma che nel resto d'Europa e negli Stati Uniti ha pienamente una propria legittimazione, un proprio significato positivo. Quindi ci siamo proposti, ma questo in virtù, come diceva il dottor Abbati prima, di una forte caratterizzazione di fare e di azioni di collaborazione già in essere, ci siamo ritrovati quattro tecnici a esaminare quale forma utilizzare, e questo fin dall'inizio del 2010. Abbiamo scartato la forma associativa, abbiamo esaminato la forma del GEIE, l'altra forma europea di diritto europeo, ma abbiamo preferito, anche per le nostre caratterizzazioni di fatto di organismi pubblici, perché lo siamo a tutti gli effetti, abbiamo personalità giuridica, siamo formati solo da soggetti pubblici e non abbiamo un obiettivo di trarre profitto dalla nostra attività, quindi le tre caratterizzazioni che definiscono un organismo pubblico, pur come associazioni, le avevamo tutte. E quindi abbiamo iniziato questo percorso per la costituzione di un GECT. Ci siamo ritrovati quindi fin dal 2010, non è stato un percorso facile. Sorridevo con amarezza prima alle parole del dottor Capodaglio, che citava l'esperienza del Piemonte, e lo capiamo perfettamente quando si possano essere trovati, dopo aver costituito dei documenti, a dover tornare al secondo giro di approvazione da parte dei ministeri, perché la complessità non è poca, non è semplice. Quindi di fatto in questo momento abbiamo costituito fin dal 2010 un primo testo di statuto e convenzione che abbiamo sottoposto ai ministeri. Devo dire che i ministeri italiani, tra l'altro coordinati dalla Presidenza del Consiglio, dal dottor Caponnetto, che da ancora oggi è il coordinatore di questa attività, ci ha dato una risposta molto esauriente e molto veloce, perché l'esame da parte dei 7 ministeri, coordinati come se fosse uno sportello unico dalla Presidenza del Consiglio, ci è arrivata praticamente in 3 mesi e mezzo, quindi la risposta del governo italiano è stata molto breve. Altrettanto breve fu la risposta del governo rumeno, un po' con stupore, mentre abbastanza lunga, di quasi un anno, fu la risposta del governo francese, anche perché delegata a livello regionale. Questo portò a delle difficoltà di interpretazione dei testi dello statuto e della convenzione da parte della regione dei Pirenei, che era quella che ne aveva la responsabilità. Il governo spagnolo e i capofila, che appunto è ovviamente l'associazione spagnola, hanno ripreso in mano questi testi e circa nell'arco di 9 mesi siamo giunti alla fine a metà del 2012 a una redazione finale di un testo che in questo momento ci stiamo accingendo a presentare per un'approvazione finale definitiva e speriamo che non ci succeda quello a cui accennava il dottor Capodaglio prima, che venga a verificarsi di nuovo. Questa è un po' la nostra esperienza, un'esperienza di grande interesse, crediamo, anche perché si basa su una esperienza concreta, cioè su un tipo di collaborazione che già esisteva a priori. Mi sono ritrovato appunto molto sia nell'intervento del dottor Abbati che della collega di Cervia, perché è da queste tipologie di esperienza che può derivare, quindi totalmente dal basso, la nascita di un organismo come questo, sempre che comunque ci sia una caratterizzazione, una unitarietà di intenti oltre che di identità molto forte. In questo momento noi stiamo tra l'altro attuando al massimo proprio della sinergia e della collaborazione anche tutte le opportunità che ci sono in termini amministrativi e organizzativi, ovvero la Spagna è la nazione presso cui il GECT avrà la sede e quindi di normative di diritto spagnolo, e per questi motivi, visto che gli aspetti più problematici sono quelli del controllo finanziario e della gestione normativa del personale, affideremo alla Spagna il coordinamento, la responsabilità del bilancio e comunque di tutte le attività finanziarie. La Francia avrà nella prima fase la presidenza, mentre all'Italia spetterà il coordinamento operativo e gestionale, quindi tutta la progettualità e la presentazione dei progetti. Se ci sono domande, ovviamente siamo disponibili a condividere questa esperienza abbastanza faticosa. Grazie.
Grazie, e voglio ricordare che a coloro che non si fossero accreditati, là in fondo ci sono le nostre collaboratrici che potete ancora farlo, giusto per avere un quadro dei partecipanti, perché ho visto che qualcuno si poteva essere introdotto senza passare dal tavolo degli accreditamenti, questo per farvi avere anche eventuali materiali o altri inviti. Detto questo, darei la parola a Sabatino, che è segretario dell'AECRE del Piemonte.
Grazie Presidente Monesi, saluto a tutti, in particolare agli nostri amici il Presidente Picciano e il Segretario Generale Aggiunto dell'AECRE Verrengia. Ecco, io volevo apportare un po' alcune riflessioni e anche una testimonianza di quello che è l'esperienza del Piemonte, che ho visto che è stata anche richiamata, no, nei vari interventi. Allora, innanzitutto io partirei però da una considerazione. Oggi l'Europa, o meglio i cittadini europei, chiedono Europa, chiedono cosa, cioè un'Europa diversa da quella che, alla quale, diciamo così, assistiamo e che non ci dà le prospettive, in questo momento non appaiono le prospettive che invece dovevano ed erano state indicate in passato. Quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa vicino ai cittadini. Gli strumenti della macroregione, gli strumenti del GECT, cosa, aprono delle grosse opportunità e su questo siamo d'accordo. D'altra parte volevo anche aggiungere un punto, cioè l'Europa ha bisogno di rafforzare le politiche di coesione. Una cosa che mi aveva colpito alcuni mesi fa era che ci sono stati degli studi a livello di Commissione europea. Tra l'altro a questi studi aveva partecipato a suo tempo anche l'attuale ministro Fabrizio Barca, che era direttore presso il Ministero delle Politiche Regionali in Italia a quel tempo. Ebbene, cosa emergeva? Cioè, emergeva il fatto che a livello europeo noi abbiamo una zona forte di sviluppo, che è quella che veniva definita nel Pentagono Londra, Parigi, Milano, Amburgo, Monaco di Baviera, Amburgo, Pentagono che in questi anni si è forse un pochino spostato verso est, però il resto dello sviluppo europeo, del territorio europeo, è un territorio che si sviluppa a cerchi concentrici, ma naturalmente decrescendo verso la periferia. Per cui regioni come quelle dell'Italia meridionale, la Grecia oppure la Spagna meridionale sono regioni periferiche, regioni lontane dal centro dello sviluppo. Noi dobbiamo riequilibrare questa geografia dello sviluppo e allora ecco che è importante la politica di coesione a livello europeo e sono importanti gli strumenti che vengono attivati. Però la prima riflessione che dobbiamo fare sulla base del quadro finanziario multiannuale, no, che è stato approvato recentemente, è che le risorse che vengono destinate alla politica di coesione dal 2014 al 2020 sono ridotte. E questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente. L'altra cosa che noi dobbiamo tenere presente è che bisogna intendersi in quale direzione vogliamo fare lo sviluppo, con quali strumenti. Ecco, allora, io ritengo che siano estremamente positivi i casi dell'organizzazione della macroregione Baltico, della macroregione Danubio, della macroregione Adriatico-Ionio. Cioè, sono strumenti proprio per realizzare quella depolarizzazione di cui sottolineavo l'urgenza. Cioè, in definitiva, noi abbiamo bisogno di depolarizzare lo sviluppo, creare poli alternativi al centro, chiamiamolo germanico, però lo dico anche con simpatia, perché poi tutto sommato è anche bene che i tedeschi stiano bene, che abbiano sviluppo. La Germania ha sempre creato problemi quando stava male, meglio che i tedeschi stiano bene, cosa, però è necessario anche che ci sia il riequilibrio. Vengo al caso del Piemonte. Il Piemonte aveva in anni passati creato una euroregione che comprendeva ovviamente la Provenza Costa d'Azzurro, il Rhône-Alp, alcuni cantoni svizzeri, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. Poi nel 2006 è stata fondata l'euroregione nel quadro dell'Unione Europea, Alp-Med, che esclude i cantoni svizzeri. Direi anche purtroppo. Il problema è che questa, diciamo così, io ho ascoltato accenni positivi, non sono veramente molto d'accordo su questo, perché se noi andiamo a guardare l'esperienza che noi stiamo compiendo in Piemonte, questa euroregione funziona poco. D'altra parte, è vero, sì, ha adottato un GECT, abbiamo che c'è una differenza di ruoli tra le varie giunte, no? Ciascuna si è appropriata di un progetto che le gestisce, ma se poi noi andiamo a guardare un pochino al di là, subito sotto il livello superficiale, noi ci accorgiamo che innanzitutto noi abbiamo praticamente chiamato a cooperare delle regioni a statuto diverso, cioè le regioni francesi hanno dei regimi, delle competenze diverse dalle nostre, hanno risorse finanziarie diverse dalle nostre e quindi naturalmente tutto questo incide in quello che è una possibile cooperazione, ma aggiungo anche che ci sono strumenti insufficienti di immissione di volontà politica. Porto un caso: a novembre noi abbiamo avuto presso la sede del Consiglio regionale, per di più organizzato dal Consiglio regionale, un convegno fatto chiesto e partecipato fortemente da organizzazioni sindacali che ci hanno stabilito certe forme di cooperazione tra di loro e via di seguito. Bene, i discorsi che sono stati fatti da parte di due esponenti presenti, che ora cito, erano divergenti, cioè uno era l'intervento dell'ex presidente della regione Valle d'Aosta, Craveri, no? Che denunciava il fatto che se tutto il meccanismo dell'euroregione non era ancora decollato come avrebbe dovuto è perché c'erano stati dei freni da parte di Roma. L'altro intervento era quello del Presidente della Regione Piemonte, il quale tra l'altro quest'anno, cioè nel 2013, è il Presidente dell'Euroregione. Bene, devo dirlo con molta franchezza, l'intervento del Presidente Cota non era rivolto così, proprio fisicamente, con l'attenzione ad ovest, cioè a Lione, a Marsiglia, a quello che era potrebbe essere la collaborazione stretta tra le regioni italiane e quelle francesi, ma era rivolta dall'altra parte, ad est, cioè era rivolta alla pianura padana, era rivolta alla creazione di una macro regione alpina che addirittura arrivava potrebbe arrivare fino a Monaco di Baviera, a Vienna e via di seguito. E allora, signori, qui intendiamoci, probabilmente c'è qualche cosa che non gira nei meccanismi di formazione della volontà politica, che dovrebbero essere diciamo così, il soffio vitale, no? Per il funzionamento dell'Euroregione. E allora quindi io mi chiedo se la forma dell'Euroregione, cioè le forme istituzionali che sorreggono il governo dell'Euroregione, quindi naturalmente faccio riferimento anche all'Euroregione Baltica, da Lubiana e del Corso, siano rispondenti o meno, cioè se non abbiano bisogno di un ulteriore passo avanti. Giustamente ho ascoltato con molto piacere le esperienze di collaborazione che possono essere stabilite nell'ambito dei gemellaggi. Certamente anche noi in Piemonte abbiamo storicamente tutta un insieme di gemellaggi con le regioni transalpine, erano tutti gemellaggi che risalgono agli anni 50, 60 e via di seguito, che funzionano ancora, interessanti eccetera, però in definitiva non basta, cioè qui bisogna riunire intorno, e quindi in questo io raccolgo uno stimolo che ci è stato dato da Abate, cioè che come direzione nazionale dell'ANCRE dobbiamo riflettere, dobbiamo aprire un dibattito interno, noi dobbiamo capire in che modo possiamo coinvolgere tutti gli attori possibili. Allora, ho fatto riferimento alle associazioni sindacali, ricordo che nell'ambito della macro regione Alpmed, dell'Euroregione Alpmed, ci sono le Camere di Commercio che sono molto attive, le Camere di Commercio di Torino, Lione, eccetera. Bisogna coinvolgere anche altri attori economici, gli industriali, cioè in definitiva, qual è la realtà? La realtà è che tra il Piemonte e il Ronalp, oggi si circola male, cioè l'unica, ci sono due sole possibilità. Uno è quello di usare i transiti del Monte Bianco oppure del Frejus, l'altro è quello, ci sono tre treni al giorno che collegano Milano-Torino con Parigi, ma non fermano a Lione. Quindi, ad esempio, i rapporti tra Lione e Torino non sono diretti. C'era un treno una volta che univa Lione a Torino almeno qualche volta al giorno, oggi non c'è più, quindi c'è un problema di trasporti e quindi c'è un discorso da affrontare che tra l'altro è anche bloccato da quello che sono i problemi della TAV nel Val di Susa. Ma non è solo quello, ci sono problemi della provincia di Cuneo e di Nizza, no, Nizza guarda più a Cuneo che a Parigi, e così come c'è il problema che bisogna realizzare il quadrilatero dei rapporti tra Lione, Torino, Lione, Grenoble, Torino, Genova, Marsiglia, perché altrimenti queste città, con tutte le loro eccellenze che possono avere, sono diciamo così, attirate dai poli esterni. Cioè il TGV unisce Lione a Parigi in 2 ore, da Lione a Torino in pullman, perché il treno non c'è, ci vogliono 4 ore. Lo stesso dicasi il rapporto tra Torino e Milano. Torino è una città in declino per via del collasso produttivo di Fiat e di altre attività eccetera, e naturalmente io stamattina quando ho preso il treno per venire a Bologna alle 6:27 da Torino per Milano, il treno era pieno di gente che va a lavorare a Milano, questa è la realtà. Allora il problema è quello di creare delle polarità a Torino, a Lione, eccetera, perché, o Marsiglia e via di seguito, perché venga utilizzato tutto il patrimonio di intelligenza, no, che è stato accumulato nel frattempo. Voglio aggiungere due cose. Uno, che nell'Euroregione ci sono ben 22 tra centri di ricerca, istituti e centri e università. dal Politecnico di Torino collegato a quello di Lione, alle università, al centro di ricerca di Nizza di Sofia Antipolis, vi dicendo. C'è un cumulo di intelligenza che va messo in relazione e sviluppato, uno. E naturalmente questo come leva lo sviluppo della regione, eccetera. L'ultima cosa, mi sono concentrato su un discorso territoriale. Voglio riprendere gli stimoli che ci ha dato Abbate sull'euroregione mediterranea. Il Mediterraneo è un'area che necessita di grande attenzione. Ma attenzione, non vorrei confondere quello che è un discorso di euroregioni, macroregioni, con quello che è un discorso dell'urgenza di una politica europea per il Mediterraneo, al di là, senza la quale non si riesce.
Si parla di macroregioni.
Sì, sì, appunto. E io però in questo momento, se mi esprimo la mia opinione, ritengo che qui c'è un'urgenza di intervento per la politica europea del Mediterraneo, che finora ha sempre dato dei risultati zero. E quindi anche su questo, che è un problema di quadro, noi dobbiamo, come AICRE, intervenire. Grazie.
Valerio, segretario dell'AICRE Puglia.
Il mio non sarà un intervento sul tema, ma è una proposta che viene fuori dal tema della mattinata. Noi siamo in direzione, si può dire, e quindi come componente della direzione io devo congratularmi con la Presidenza che ha colto un momento di dibattito interno per affrontare una tematica che è di grande valore sul piano politico. Non mi rifaccio a tutto ciò che è stato detto perché lo condivido e naturalmente condividendolo sono anche preoccupato che tutto quanto noi esprimiamo poi possa tramutarsi in quello che Abbate ha detto, siano i fatti e non soltanto le parole. E allora per arrivare un po' a delle conclusioni operative mi permetto di suggerire due iniziative. Naturalmente lo faccio alla Presidenza nazionale perché ne assuma non solo l'impegno, ma poi ne faccia azione concreta. La prima, io credo che le macroregioni non possano essere operative senza l'apporto delle regioni. Considerato quello che noi abbiamo visto a Spalato e ad Ancona, nella macroregione Adriatico-Ionica ci sono le regioni, ci sono alcune città, ci sono le università, ci sono le camere di commercio, cioè c'è tutto un mondo che poi rappresenta il tessuto vero e vivo della società. Noi pugliesi siamo in difficoltà da questo punto di vista, perché abbiamo 7 nostre città che aderiscono alla macroregione Adriatico-Ionica, ma non la nostra regione. Cioè non il nostro ente regionale. Come AICRE ci stiamo sforzando da 4-5 anni di sollecitare un'iniziativa regionale in merito, ma non riusciamo ancora. Abbiamo fatto 2 convegni, abbiamo rapporti molto intensi con la Presidenza del Consiglio regionale, però evidentemente in Puglia non c'è ancora sul piano regionale la capacità di recepire culturalmente un salto di qualità. Perché poi in fondo che cos'è il GECT? Che scaturisce da un fatto più ampio come macroregione. È la possibilità concreta sul piano giuridico di operare al di là dei vincoli che hanno gli enti locali perché sono legati anche ad una legislazione che gli impedisce di operare. E questo è il tema vero, insomma. Il tema vero è, la traduco in dialetto, la lotta del centro nazionale che non vuole lasciare l'iniziativa sul piano dei rapporti internazionali agli enti subnazionali. Questo è il problema vero, quindi, prima politico. Allora, se questo è, io credo che un'associazione come la nostra possa assumere un'iniziativa forte. Con chi? Con i presidenti delle giunte regionali. Noi siamo, o dei consigli, insomma, voglio dire, di qualcuno che abbia la capacità di incidere da questo punto di vista. Quindi noi siamo un'associazione, non solo di comuni, non sappiamo fino a quando le province, ma soprattutto anche delle regioni, allora un'iniziativa dell'AICRE che su questa materia insomma dica ai presidenti delle regioni: senti, noi abbiamo bisogno di vederci perché vogliamo fare una proposta. Naturalmente troverà maggiore adesione da parte di coloro che già stanno in questo discorso, e io spero che possano anche sollecitare coloro che finora non hanno fatto. Ecco, questo voglio dire è una prima cosa. La seconda, siccome tutto poi non finisce con le regioni, ma poi arriviamo agli enti locali, io credo che sarebbe opportuno, con tutte le difficoltà che stiamo riscontrando noi come direzione nazionale per quanto riguarda la gestione personale e quant'altro, tuttavia io credo che non sarebbe male, anzi credo che sarebbe molto utile, che si facesse un gruppo di lavoro non ampio, insomma anche ristretto, che focalizzi da questa giornata e da quanto è stato detto oggi un discorso che l'AICRE va a fare nei confronti dei suoi associati, di modo che noi sviluppiamo quella che deve essere, ed è il nostro compito, che è di iniziativa politica. Cioè noi, stamattina mi ha fatto piacere, voglio dire, responsabile della Consulta dei Gemellaggi, che molta parte della giornata è stata incentrata anche sull'importanza e di poter sfruttare la rete dei gemellaggi per coinvolgere gli stessi comuni nei GECT. Tuttavia, voglio dire, ci rendiamo conto, e lo stiamo facendo negli ultimi tempi, che soltanto una iniziativa politica nazionale può incidere anche da questo punto di vista, e noi ci stiamo muovendo, sapete, in questa direzione. Naturalmente speriamo di fare sempre di più e sempre meglio. Allora, la possibilità che ci sia questa iniziativa nazionale dell'AICRE attraverso un gruppo di lavoro di persone che sono dentro la materia, che hanno anche, perché bisogna avere anche la predisposizione culturale, insomma, per interessarsi di un problema, credo che noi lo possiamo fare. Nella prossima direzione la Presidenza nazionale potrebbe anche suggerirci un gruppo che non sia soltanto un gruppo di coloro che fanno politica, ma anche di coloro che dentro l'AICRE, a livello anche di funzionari, a livello di nostri dipendenti, insomma, spostino un po' il tiro da quello che succede a Venezia, io la dico tutta, ma non se la prenda nessuno, insomma, non fa, da quello che succede a Venezia attraverso l'europrogettazione a quello che può avvenire a Piazza Trevi 86 a Roma per quanto riguarda, appunto, ripeto, questo studio del GECT e della macroregione, che giustamente Peppino Abbadi stamattina ha continuato a ripetere, proprio perché noi siamo dentro la macro regione adriatico-ionica, che possa essere estesa all'area del Mediterraneo. E qui ancora una mia proposta operativa. Voglio ricordare che noi siamo stati i soci fondatori, e siamo ancora oggi grande parte, di un comitato per il partenariato euro-mediterraneo che si chiama COPEM, che esiste tuttora, che ha sede a Palermo, ripeto, che noi abbiamo costituito, tant'è vero che mentre gli altri hanno un solo rappresentante o due, noi ne abbiamo sei come AICRE, perché è formato da i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali del CCR, quindi dall'AICRE italiana, dall'AICRE francese, dico AICRE francese, l'AICRE francese, eccetera eccetera. Bene, io credo che la finalità di quel comitato è stata fatta dopo il famoso lancio a Barcellona della cooperazione euro-mediterranea. Beh, se noi siamo parte fondamentale di un organismo che ha nelle sue finalità giuridiche e statutarie proprio lo sviluppo di questa roba qui, e che è nato un momento prima dei famosi GECT, allora noi, anche da questo punto di vista, la Presidenza nazionale potrebbe, attraverso un coordinamento di tutte queste materie, trovare il modo per sfruttare, ripeto, tutti questi organismi e per mettere l'AICRE al centro dell'attenzione, non solo delle cose che noi politicamente non ci diciamo, ma anche di fatti concreti che interessano gli enti locali italiani. Grazie.
Bene, abbiamo altri due interventi prima delle conclusioni del Presidente, e quindi chiedevo se ci sono altri che si vogliono iscrivere, giusto per avere un quadro determinato della situazione. Intanto darei la parola a Panizzi. AICRE Lazio.
Grazie Presidente. Certamente questa è un'iniziativa importante perché ci fa riflettere su diverse cose che sono state peraltro già accennate o addirittura dette. E io voglio aggiungermi a coloro, che non sono stati pochi, da Alfonso Sabbadino a Giuseppe Valerio, ad altri che sono intervenuti, che sollecitano un'esigenza di approfondimento relativamente al sistema istituzionale complessivo nel quale credo di poter dire in Europa ci troviamo. Nel senso che iniziative come queste, o riferite a gruppi settoriali, chiamiamoli un attimo così, nel senso che partono non come soggetti istituzionali, i GEC, però poi diventano tali, oppure il discorso più istituzionale per certi versi delle macro regioni. Ecco, credo che un approfondimento dovremmo farlo su come questi soggetti, che diventano poi soggetti non soltanto di gestione ma soggetti istituzionali, come questi soggetti si rapportano con per esempio il nostro sistema istituzionale, ma non è soltanto il nostro, perché poi diceva Alfonso con riferimento alle problematiche piemontesi-francesi riferite alla diversità delle caratteristiche delle regioni, una volta erano le région programme, poi sono diventate un'altra cosa, ma insomma non sono le nostre regioni. Allora credo che sia necessario cercare di capire se non si vada verso una non opportuna moltiplicazione di soggetti istituzionali e operativi che rischiano di indebolire l'architettura istituzionale, per esempio, del nostro Stato in un momento in cui assistiamo a una volontà di recupero del centralismo. Cioè, sono discorsi, mi rendo conto, difficili perché possono mettere in discussione anche la diciamo buona volontà di chi vuole cercare di stabilire dei rapporti ai fini magari in maniera consapevole di quello che diceva Alfonso Sabbadino, occorre una politica di coesione e la politica di coesione si fa anche stabilendo rapporti che vanno al di là della contiguità territoriale, che però poi sono di difficile gestione soprattutto quando non si tratti di iniziative genuinamente politiche come generalmente sarebbero dovute essere quella dei gemellaggi, ma si tratti invece di iniziative che attengono per esempio ad aspetti di cooperazione economica. Se uno sta in Polonia o in Portogallo o in Francia diventa difficile insomma fare un coordinamento che non abbia una contiguità territoriale, e se si fa poi però un coordinamento di contiguità territoriale allora ci dobbiamo domandare come questi soggetti nuovi che si vanno con difficoltà, perché partiamo dal 2006, quindi qualche ragione di questa difficoltà ci sarà pure, come questi soggetti nuovi possono mettere in discussione e scompaginare un sistema già complesso come quello istituzionale, per esempio, che riguarda il nostro Paese, ma non solo. Allora, io credo che l'associazione nostra, l'AICRE, debba fare qualche approfondimento in un momento in cui non sappiamo come va a finire dopo le elezioni, l'assetto a livello nazionale, ma se dovesse andare avanti con un governo che si costituisce dura, l'abbiamo sentito già, una delle cose è quella di marciare rapidamente verso una semplificazione istituzionale, per la qualcosa alcuni di noi, tra i quali me, hanno molti dubbi, insomma, perché forse il discorso deve essere affrontato in maniera meno episodica, meno estemporanea, con più approfondimenti sull'intero sistema istituzionale operativo che abbiamo. E allora io credo che noi come AICRE, avendo una dimensione che va oltre quella nostra nazionale, attraverso il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, magari sollecitare un approfondimento di queste iniziative che vengono fatte relative a, diceva giustamente Sabbadino, sì, la macro regione, ma ci deve essere una politica del Mediterraneo. La politica del Mediterraneo che si, se andiamo a guardare anche le nostre carte, andiamo molto indietro negli anni, ma c'è un momento importante della politica del Mediterraneo, che è la carta di Barcellona del 1995. Allora, dopo la carta di Barcellona del 95 c'è stato un momento delicatissimo Quando fu eletto il Presidente della Repubblica Francese Sarkozy, il quale, come generalmente avviene per alcuni francesi, per altri no, per Schumann no, per Mitterrand no, per Plevin no, ma insomma per alcuni altri sì, allora ci si rinserra in una dimensione abbastanza nazionalista. Allora il problema non era quella della politica del Mediterraneo, ma di una politica sostanzialmente dei singoli stati nazionali coordinati dell'Europa per affrontare in maniera forse neocolonialista le questioni del Mediterraneo, che sarebbero poi diventate questioni della cosiddetta primavera araba, dico cosiddetta perché non si sa dove si va a finire. Allora, il problema probabilmente non è quello della macro regione mediterranea, il problema è quello di capire quali politiche devono essere portate avanti nei riguardi dell'area mediterranea, e l'Europa non può dividersi tra parte sud mediterranea e parte nord, perché questo sarebbe il modo attraverso il quale circoscrivere un'area che sarebbe poi, diciamo, abbandonata a se stessa rispetto all'area dominante che è quella del centro Europa. Quindi il problema è delle politiche, e bisogna stare attenti quando si inventano istituzioni nuove che potrebbero apparire un passo avanti per l'autonomia, eccetera, eccetera. Il rischio è, scusate se faccio confusione, come con le comunità montane, abbiamo rinserrato la dimensione difficile della montanità, strappandola alla organicità del territorio provinciale e quindi creando le condizioni per l'abbandono, paradossalmente, delle zone montane, perché le abbiamo isolate, le abbiamo circoscritte nel loro ambito di altitudine e le abbiamo staccate dalle piane che si sviluppavano, e quindi abbiamo fatto un danno, mi dispiace per Manlio Rossi Doria, sto parlando del 71. Allora stiamo attenti perché avverrebbe la stessa cosa, e allora il problema è genuinamente politico. Certo che poi ci devono essere dei soggetti istituzionali che conducono le politiche, ma questi soggetti istituzionali bisogna stare attenti che non si giustappongono, che non mettano in discussione il già precario equilibrio che per esempio noi abbiamo a livello nazionale, dove si parla di abolizione di province, dove si parla di arrivare a rivedere anche il sistema regionale, dove c'è una tendenza dello Stato a riacquistare i poteri. D'accordo, il titolo quinto della Costituzione è stato quello che è stato, ma stiamo attenti che non si torni magari a una egemonia prefettizia anche nei riguardi degli ambiti territoriali, diciamo, provinciali e, dico io, regionali. Allora io credo che dobbiamo fare un approfondimento. Questi strumenti, le macroregioni, i GECT, ancorché sanciti a livello europeo, dobbiamo cercare di capire se sono coerenti con il nostro discorso federale. Siamo sicuri che sono coerenti con questo discorso? Abbiamo presente che significa organizzazione federale fondata sul principio di sussidiarietà, che richiede non confusione funzionale di competenze, che richiede non giustapposizione, non moltiplicazione di soggetti, ma chiarezza, starei per dire da ingegnere, geometrica delle istituzioni. Allora io, Presidente Pisciano, credo che questi argomenti noi dobbiamo affrontarli seriamente. Peppe Valerio ha fatto già una sua proposta di involucro entro il quale approfondire questi temi, perché davvero altrimenti rischieremo, con tutto il bene che voglio ad Abbati, e io ho letto, poi ce lo diceva anche lui, ha fatto un lavoro credo interessantissimo e importantissimo, io mi sono letto molti dei documenti che lui ha raccolto e pubblicato sul sito dell'AICRE, che è una cosa credo importante, io glielo dico proprio, lui non mi sente per niente perché tanto sta a chiacchierare per i fatti suoi, ma io credo che sia una cosa importante quella che ha fatto, perché ci consente di capire di più, e quindi io credo che noi dobbiamo ringraziarlo per il lavoro che ha fatto. Come io qualche volta sono stato ospite di Puntin nella sua patria, diciamo così, udinese e friulana, le cose che fanno loro sono importanti, quindi non è che voglio negare iniziative come queste che abbiamo anche sentito qui da Faenza, dal sindaco interessante l'intervento che ha fatto di Mesola, ma davvero sono cose interessanti, come credo dobbiamo ringraziare la Federazione Acre Emilia Romagna perché ci consente di fare dei ragionamenti che sono al di fuori delle tematiche stanche che generalmente, diciamocelo pure, affrontiamo nella sede di Piazza Trevi. Però credo che dobbiamo stare attenti perché qualche dubbio a me pare sia emerso e dobbiamo con molto senso di responsabilità approfondire queste tematiche come associazione che può avere un ruolo su scala nazionale in un momento difficile di riconsiderazione di tanti aspetti ed assetti come quello ad esempio istituzionale, regionale, nazionale, europeo. Grazie.
Bene, si parlava di Friuli e quindi Puntin.
Delle brevi considerazioni. Intanto grazie ai colleghi dell'Emilia Romagna e grazie anche alla dirigenza nazionale che ha organizzato, preparato questo incontro, questo seminario. Lo considero un passo avanti, ha aspetti di natura generale molto delicati. Abbiamo sentito anche negli ultimi interventi alcuni intrecci, alcune riflessioni e anche molti elementi e spunti in questo seminario di cose concrete, pragmatiche. È inevitabile, in un processo in divenire non possono non mescolarsi questi due elementi che io valuto un passo avanti nel nostro percorso quasi anche di progressiva alfabetizzazione su questioni che sono anche dai nuovi amministratori, da funzionari, da responsabili dei comuni che si occupano di queste problematiche. Insomma, è un banco di prova di arricchimento continuo su materie dove non c'è il Vangelo scritto. Talvolta si opera quasi galleggiando a vista in mare aperto, rischiando di fare due passi avanti, uno indietro, insomma, a seconda dell'alta marea o alla bassa marea. Un po' quasi come quando, insomma, l'eurobarometro va su e va giù, dipende dai momenti, dai contesti, e anche questa problematica che viene affrontata oggi va inserita in questo disegno complessivo. Quindi un mio apprezzamento per il coraggio di affrontare questi temi molto delicati e importanti nel contesto peraltro socio-politico istituzionale che stiamo vivendo, molto precario, da impasse, da stallo, dove il tema Europa è comunque lì. Ecco, si tratta di vedere come si usano le interpretazioni, le variabili e come noi decliniamo con la nostra politica dell'AICRE le questioni, le vicende su questi temi specifici. Allora, detto questo, io insomma, tra l'altro ho avuto modo in qualche occasione di essere invitato alle iniziative primaverili importanti di Mesola e di tutto il comprensorio di quei comuni dove muovendosi dalle problematiche dello sport, del volontariato, della cultura, del turismo, quella area insomma da anni oramai mobilita centinaia di persone in stati diversi e sempre anche lì con l'ossigeno sempre poco insomma, no? Per poter respirare, ma però lì è il germe per poter poi costruire quelle reti di relazione che ci spiegava la dottoressa di Faenza che sono preziosissime e che nascono nella nostra storia dei gemellaggi. I gemellaggi, che non è nessuna legge che stabilisce cosa sono i gemellaggi, vorrei solo correggere la funzionaria, peraltro bravissima e competente di Faenza, nel quando dice le scuole si stanno gemellando. I gemellaggi sono solo di tipo istituzionale, le scuole faranno scambi e magari le scuole, le associazioni, la banda, il coro, il Cristo e la Madonna concorrono a fare poi i gemellaggi e quindi anticipano. Spesso le associazioni e le scuole sono ambasciatrici, anticipatrici di quella che poi è insomma il solenne momento di incontro delle diverse amministrazioni. Ma dai gemellaggi nati insomma all'indomani della seconda guerra mondiale come momento di riconciliazione fra le aree in cui se le sono date di santa ragione, Francia, Germania in particolare, ma anche da noi in Italia e così via, siamo poi passati, pur mantenendo una sua caratteristica e una sua attualità, la forma dei gemellaggi, per come anche sono stati rappresentati, siamo passati poi alle euroregioni. Ma guardate che sono più di 100 euroregioni in giro per il mondo. Io insomma nel 2005, nel 2006 ho portato 130 amministratori e funzionari del Friuli Venezia Giulia di comune, provincia e regione, quella volta anche di qualche comunità montana, li ho ficcati dentro un pullman e li ho fatto fare 3500 chilometri e abbiamo visitato le più importanti e meno importanti euroregioni europee per capire come funzionavano, come si sono mosse, quali erano le prospettive, anche per dare una mano al foro politico che stava cercando di spingere l'uscita del regolamento 1082, poi finalmente insomma pubblicato nel luglio del 2006, come sappiamo. In quel momento era presidente dell'ARE, l'Associazione delle Regioni d'Europa, Riccardo Illy, il mio presidente dell'epoca della regione, e grazie a Prodi, insomma, si riuscì a fare questo regolamento che ha in sé molte ambiguità, ma moltissime. Una è già stata detta, quella del tempo differito e gli stati nazionali che devono poi approvare, ma poi abbiamo ad esempio pensate a alcuni stati dell'Unione Europea che non hanno le regioni. Ad esempio la Slovenia non ha regioni politiche, e come fai? Dove trovi il riferimento? Hanno le regioni statistiche, insomma, vabbè, quello è per mettere le targa alle macchine, non certo per avere una visione politica con i livelli istituzionali di tipo federalista, come diceva prima ad esempio, richiamava Gabriele Panizzi. Quindi anche qui per l'armonizzazione politica e del sistema in Europa ce n'è ancora molta strada da fare, molta. Ad esempio Verengia, mi complimento per lo sforzo che ha fatto, ha scritto una relazione declinando anche dal ruolo che lui ha, non solo di segretario generale aggiunto dell'AICR, anche nel Consiglio dei Poteri dell'Europa, ma mi permetto di fargli aggiungere nella sua puntuale, perché quando vedi corri questo rischio Verengia, che quando si elenca puntualesamente si rischia sempre di dimenticare qualche cosa. Beh, a mio avviso andrebbe implementata questa organica relazioncina che tu ci hai fatto con il tema dei diritti dei consumatori, che al giorno d'oggi debbono essere il faro di qualsiasi declinazione politica di un comune. Il sindaco di Mesola, io credo, o tutti i sindaci che sono qui, il primo paradigma quando preparano i programmi elettorali saranno sì quelli di pensare ai lampioni, a sistemare le fogne, le scuole, eccetera, ma soprattutto i parametri europei. Ad esempio in Europa qual è il rapporto? Quante scuole d'infanzia in base alla popolazione? Quante determinati servizi? Come si gestisce? Le varie, insomma, la qualità della vita, la gestione del territorio? Beh, in Europa si trova, declinando il diritto dei consumatori e la gestione del territorio secondo i servizi da dare, dei parametri che possono essere un faro per illuminare l'elaborazione dei programmi elettorali di tutta la classe politica nostra, in una visione che deve assolutamente, allora questo problema dei GECT diventa, insomma, gemellaggio, euroregione, GECT diventa un qualche cosa che può essere digeribile, commestibile, altrimenti c'è il rischio che la nostra associazione si trovi insomma disallineata. Allora si tratta di incrociare la visione politica con queste iniziative in un quadro di rafforzamento del processo di integrazione politica europea per arrivare agli Stati Uniti d'Europa, che o è così oppure tutta la gestione, insomma il compact, la questione del bilancio da mettere nelle parità di bilancio nelle costituzioni e questo rigore eccetera va a farsi benedire. Quindi bisogna ritornare sempre a questa insomma stella polare che è quella della visione del nostro Spinelli, ad esempio Panizzi anche lui ha elencato quattro personaggi francesi se mi permetto anche di integrare lui, che integrare Panizzi bisogna aver coraggio, anche De Loro mi pare che è stato un personaggio che meriterebbe essere citato per quello che ha fatto, appunto in una visione europea e non quella nazionalistica francese interpretata da tanti altri. E quindi abbiamo le variabili. Quello che è stato detto qui questa mattina, ad esempio da Sabatino, io l'avevo appuntato nel mio interventino che volevo dire. Sapete cosa? Chiedo anche ad Abbati e a Centurio Frignani di aggiungere l'elenco dei GECT. Un mese fa si è firmato un GECT a Innsbruck, in Carinzia, in Austria, e sono state solo tre regioni, il Land, la Carinzia austriaca, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia. A mio avviso questo GECT ha in sé i germi del fallimento, perché è una visione politica con una visione un po' stramba che, e qui mi collego a quello che diceva Sabatino, vorrebbe funzionare da cavallo di Troia a quella macro regione del nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, che attraverso quello che ha fatto insomma Hitler con l'Anschlussel, no? Attraverso la Carinzia e l'Austria, guardi alla Baviera. E questa è una cosa che da noi si dice normalmente, cioè c'è una classe politica che pensa di selezionare queste proposte declinando questi GECT non tanto in funzione a quello che era la strategia di Lisbona, rendere cioè i territori contigui in un processo di coesione territoriale che siano attrattivi sul piano della conoscenza, della competenza e quindi della valorizzazione di tutte le peculiarità del territorio, perché siano aree omogenee, grosse aree, rendere attrattive dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e in una visione quindi di ottimizzazione di massimi sistemi e fare delle politiche. No, ora si dice in Friuli Venezia Giulia, ma che ce ne frega noi della macro regione ionica? Dobbiamo ragionare con l'Albania? Cosa ci guadagniamo con l'Albania? Noi dobbiamo vedere di ragionare col Danubio e con la Baviera, perché incrociando il Baltico, quello che era ai tempi dei Romani la strada dell'Ambra che collegiava i paesi insomma del Mar Baltico con la quarta capitale dell'Impero Romano, che solo per caso era ad Aquileia, il mio piccolo comunello, quello era la strada tracciata dai Romani, e questa è una delle vie di comunicazione che ora si vede e la si considera più importante del quinto, una volta ora sesto corridoio adriatico, che sarebbe quello che da Barcellona doveva arrivare a Lione, Torino e poi giù Milano, Venezia, Trieste, Lubiana, Budapest e fino a Kiev, a cui oggi non guarda più nessuno su questo tracciato. Noi abbiamo il governo che non si può costituire, Val di Susa chissà se si fa, a proposito di grande viabilità e di grandi trasporti, altro che solo il problema Torino-Lione, è un problema ad esempio che già nel declinare l'idea dei GECT delle macro regioni degli ultimi 3-4 anni nel sistema politico del nord-est italiano non guarda assolutamente al quinto, una volta e adesso sesto corridoio, ma guarda invece al discorso del Baltico con la variabile Danubio, perché lì ci sono interessi, e dall'altra parte verso la Baviera. E allora vedete che noi ci siamo dimenticati quando 8-9 anni fa quel nostro amico e compagno presidente di una regione che poi fu presidente del Consiglio dell'Europa, che annunciava con grande enfasi la necessità di una visione per dire quello che serviva dalla politica dell'Europa per il Mediterraneo. E la visione in quel momento, prima che uscisse il 1082, il regolamento, era macro regione del Baltico, macro regione del Mediterraneo, incorporando in questa logica il Tirreno, lo Ionio e l'Adriatico. Tant'è vero che a Isola, a Portorose, visto che si è parlato di Faenza con le saline di Sicciole che hanno 600 ettari addirittura, e a Pirano, e a Capodistria e così via, nella loro pubblicità turistica non la chiamano mica Adriatico le loro aree, le chiamano il punto più avanzato del Mediterraneo, e in questa logica poi c'era la visione del Mar Nero come necessità, diceva il 1 maggio 2004 a Nova Gorica, quando la Slovenia e gli altri paesi sono entrati nell'Unione Europea, e della necessità, diceva Prodi, di creare un cordone, lui lo definiva di soft security, che partisse del Baltico con tutti gli stati dell'ex Unione Sovietica, in modo tale da arrivare fino in Turchia, per far sì che la Turchia non sia solo dentro nella NATO, ma abbia una funzione ben maggiore nell'Unione Europea. Ecco, e poi lì ci siamo incrociati con i discorsi della Costituzione Europea, che la Turchia non andava bene. Quindi vedete, quella era la visione delle macro regioni, ma che andava nella direzione di una visione degli Stati Uniti d'Europa. Dentro queste grandi tre idee di macro regioni dovevano essere declinate i JECT a livello di micro aree. E allora è evidente che è produttiva la riunione di oggi, perché ci deve consentire di mettere in ordine, come ha fatto Abate con il suo malopone, il pistolotto di 90-100 pagine, che è molto, molto, molto importante, insomma, ma anche con queste idee, con queste elaborazioni. Quindi noi abbiamo bisogno di mettere insieme, di conciliare le grandi idee, le grandi visioni, con il pragmatismo degli interventi singoli e puntuali. Perché? Perché dentro la visione dei singoli progetti, dei JECT, una volta erano Euroregione, oppure la declinazione o l'utilizzo dei programmi europei, sapete che tutti fino al 2007 non c'erano i programmi europei, c'erano i famosi Interreg e tutte queste robine qua, poi si è data la funzione di programmi, cioè c'è un'evoluzione che lentamente matura, ma può maturare se viene forte la spinta degli enti locali, e noi non possiamo come comuni guardare alla Puglia, che vediamo ad esempio, come diceva prima Valerio, che 6-7 città fanno parte di questo organismo, e la regione miopa, non credo che insomma sia veramente cieco Vendola, e probabilmente c'è una ragione politica che bisogna far maturare, bisogna stanarlo. Da una parte la regione non interviene, dall'altra parte nel nord abbiamo le regioni che vanno per conto loro, trascurando completamente i comuni. Ecco, qui ci sarebbe spazio di lavoro per l'AITRE, al cui interno ci sono le regioni, diciamo le comune, dobbiamo dire anche le province, ancora per poco, mi pare di capire. E qui allora c'è il discorso della visione federale, della riforma del sistema istituzionale nostro, del superamento del bicameralismo perfetto, di fare il Senato Camera delle autonomie locali, e forse non avremo problemi fra 5 anni di fare nuovi governi se arrivassimo a quella situazione nell'interesse di tutti. Ecco, secondo me io vorrei evitare di cadere nel ruolo di una visione quasi religiosa, no? Cioè c'erano dei periodi, le mode, allora tutti avanti con l'Euroregione oppure avanti con i JECT, dimenticando il contesto. Ecco, noi dobbiamo invece tenere presente delle conquiste di questi strumenti e inserire questi strumenti dentro una visione complessiva generale. Allora noi possiamo anche dare un contributo notevole per fare in modo che coloro che sono arretrati come visione, insomma, possano essere recuperati. Anche perché la cosa molto semplice da dire a tutta la nostra classe politica nel territorio a livello nazionale: non ci si può accorgere dell'Europa solo quando c'è da parlare male. Bisogna prendere le opportunità e bisogna concorrere a far sì che l'Europa sia virtuosa e offra delle opportunità importanti per i nostri stati, ma anche qui è ora di finirla con la pantomima che la classe politica, quando va a Bruxelles, prende le decisioni attraverso il metodo intergovernativo, poi arriva in Italia e dà la colpa all'Europa per le decisioni che a nostro tempo ha concorso il governo. Questa è una cosa che ad esempio è poco conosciuta della gente, ed è per questo che io scomodo Panizio ogni secondo giorno per venire da noi in Friuli a parlare con le scuole. Perché? Perché noi abbiamo scelto di investire con le scuole, se parliamo 3.000 studenti ogni anno, quelli sono i cittadini del futuro e la classe dirigente del futuro, almeno incominciano ad avere i rudimentali elementi di conoscenza di dove ci troviamo e come ci possiamo muovere. Grazie.
Bene, adesso darei la parola a Zinzani, che è AICRE Lombardia.
A questo punto direi che sarebbe necessario tecnicamente spiegare poi anche il lavoro che l'AICRE fa mese per mese in giro per l'Italia, perché recentemente c'è stata una presentazione a Milano della formazione per i dirigenti della Regione Lombardia, dove abbiamo spiegato tecnicamente cosa significa un approccio alla gestione dei sistemi GECT e anche, di altri strumenti di diritto comunitario. E abbiamo anche spiegato che quali sono i contesti, e questo anche in un'altra presentazione che fu fatta poi anche nell'ultimo congresso con il dottor Abbati a Roma, questo 2 anni fa. Quindi diciamo che nel tempo questa tematica è stata trattata. Il problema sostanziale è che, a mio parere, stiamo coinvolgendo due meccanismi che sono completamente diversi. Allora, la macroregione oggi tecnicamente, e faccio un inciso, non ha presso gli affari esteri un riferimento costante. Cosa significa? Che un conto è scrivere macroregione, poi i contenuti, attualmente il ministro Barca che se ne sta occupando, non sono ancora stati inseriti. Questo è il problema sostanziale, perché i titoli vanno benissimo, ma poi in pratica, quando nei vari contesti istituzionali, Comitato delle Regioni, le istituzioni comunitarie, dove comunque transita il tema macroregione Adriatico-Ionica, che attualmente vede una regione leader nella gestione, che è la Regione Marche, questo per chiarire a chi forse non conosce un po' il meccanismo della macroregione, e quindi in questo contesto noi ci troviamo ancora oggi a parlare di macroregione quando comunque il problema sono i contenuti. Se noi comunque non facciamo il percorso come l'Unione del Baltico, dove sono diventati macroregione, dove già funzionavano come macroregione. Quindi qual è il tema? Il tema è che hanno avuto questo titolo, ma già comunque ogni Stato ha un ruolo preciso. Questo ruolo ce li hanno gli Stati in Adriatico? No, nel senso che si inizia a dialogare e noi abbiamo comunque ancora un percorso lungo da fare, perché si comincia dai temi, ma riallacciandomi anche all'ultimo intervento sulle infrastrutture, l'orientamento di oggi, che è gestito dalle reti transeuropee dei trasporti, questo è importante, perché nelle reti transeuropee dei trasporti ci si ferma a Ravenna. Da Ravenna in giù non c'è una descrizione delle priorità negli orientamenti che si chiamano delle reti transeuropee. Questa è la programmazione europea. Se la macroregione non ha al suo interno temi precisi di programmazione europea, stiamo parlando di un qualcosa a divenire che ancora ha un suo percorso. I GECT sono un altro meccanismo che nasce, come molti qui hanno sottolineato, spesso dal basso, nel senso che ci sono degli aggregati che possono essere comuni, province, dipartimenti, contee, regioni, dove per vari motivi si alleano in Europa per costruire un meccanismo. Faccio l'esempio nostro, nel comitato che si è creato tra 3 paesi del Mediterraneo per le infrastrutture. Ma stiamo facendo il processo inverso, costruire un GECT prima ancora di creare progetti, a nostro parere, è un qualcosa che rischia, e qualcuno l'ha sottolineato, di creare dei GECT sulla carta che poi comunque non sanno dove andare dopo quei progetti. Ecco, noi abbiamo ottenuto 2.600.000 euro e adesso ci accingiamo a chiudere tutto il percorso. Esattamente alla rovescia, perché fare il GECT o fare un GEI o fare strutture di questo tipo serve a poco se poi dentro non c'è scritta la strategia, ma scrivere è ancora una cosa molto semplice, basta scrivere uno statuto, i due paesi o i tre paesi vanno al governo nazionale e si fanno dare, come dire, il via libera. Ma il punto è un altro, che comunque l'Italia rispetto ad altri paesi spesso, e qui come dire, per fortuna qualcuno, come dire, è stato creato, si dà l'adesione, ma non si è leader. L'importante, e lo vorrei sottolineare, è, come dire, intanto una proposta, come dire, della Regione Puglia, che mi sembra interessante, di creare un gruppo operativo, perché poi alla fine qui la sostanza è che presso le regioni ancora non si è capito che invece di avere questi uffici diffusi all'interno delle regioni, se facessero un unico ufficio sano, semplice e lineare, attraverso questi nuovi strumenti probabilmente eliminerebbero molta burocrazia al loro interno e semplificherebbero attraverso questi strumenti da utilizzare. Ripeto, il GECT è da utilizzare, non può essere, come dire, il tema politico-istituzionale, per dire, contrapposto alla macroregione. La macroregione è programmazione di un'area territoriale, il GECT è un sistema operativo, intendiamoci. La macroregione non riceve fondi. Noi abbiamo fatto una riunione con gli affari esteri e ci hanno detto: scordatemi che la macroregione riceva fondi. Giusto per chiarire, perché forse questo non è emerso, la macroregione non avrà fondi, i GECT possono avere fondi. Ecco, questo, come dire, è un distinguo molto importante che va chiarito a platea di amministrazione. Quindi diciamo che in questo contesto mi sembra che la proposta della Regione, nel contesto dell'AICRE, dove, ripeto, lavora in modo continuativo su questo tema, ma forse va portata nell'ambito delle regioni, altrimenti, come dire, chiaro, ci sono delle amministrazioni che maturano delle situazioni, diciamo, vicine, anche molto importanti, però non spostano e non portano nell'ambito, che può essere una macroregione, qualsiasi altro contesto, ma non portano poi quel contributo di valore aggiunto europeo. Perché non scordiamoci di chiedersi perché sono nati i GECT. I GEC sono nati perché l'Unione Europea si è stancata di dare finanziamenti a pioggia a tanti interventi in Europa. È come una banca, voglio dire, hanno bisogno del valore aggiunto. Tante volte ci sono iniziative progettuali che iniziano, poi dopo non si sviluppano nel tempo. E questo dove perde l'Europa. Dice, ma tu dopo cosa vai a fare? Quindi il GEF perché è valido? Perché il valutatore comunitario si trova dall'altra parte con scritto uno statuto che dice: ah, tu stai costruendo una strategia, non stai costruendo un semplice progetto. Quindi questo GER costruisce un paniere di progetti su alcuni temi che questi partner si sono dati. Quindi diciamo che sono due veste completamente diverse e che comunque, ripeto, l'AICRE ha tutta la possibilità, in base ai tecnici che si sono attivati operativamente nelle varie regioni, a portare un contributo operativo alle regioni. Grazie.
E a questo punto, se Abbati voleva un brevissimo intervento per...
In verità l'intervento potrebbe non farsi, però siccome sono state tante cose bisognerebbe puntualizzare, o meglio, nell'introduzione avrei dovuto dare maggiore diffusione alle cose che sono state pubblicate, però pochi hanno avuto la possibilità di leggere, perché il mio amico dice il malloppo di 100 pagine, ma se uno mette tutti insieme sono 300 pagine, il che, insomma, indubbiamente è un'operazione difficile. Io, per esempio, a Valerio, che sta qui, gli dico, lui parla giustamente del COP, nelle cose che io ho scritto, sta scritto che c'è anche l'Unione per il Mediterraneo, che è stata costituita, e c'è anche l'Arlem, che fanno parte tutte di associazioni internazionali per il Mediterraneo e per la politica del Mediterraneo. Quindi la risoluzione che io ho pubblicato sul Mediterraneo e c'è nella Commissione per lo sviluppo del territorio, che fa l'invito al Parlamento di adottare a quanto prima, comunque è di 2020, la macroregione del Mediterraneo, che è una cosa diversa dall'euroregione che fu costituito prima di realizzare le macroregioni. E a proposito di macroregioni, all'amico di Milano gli voglio dire che appena realizzata la macroregione del Baltico, l'Unione Europea ha affidato 20 milioni per l'attività della macroregione. Questo, che poi l'Italia non vuole dare una lira, è un altro discorso. E per quanto riguarda la Puglia, il 2011, nella Fiera del Levante, il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore al Mediterraneo hanno fatto un convegno, il problema, e c'era anche la Mercedes Bresso come comità delle regioni, c'è la volontà, non c'è la forza di fare, e qua il problema è tra riflessioni e fare. E nel documento finale, ho dimenticato di dire, e lo sottopongo all'attenzione del Presidente che dovrà concludere, che una parte da protagonista certamente lo farà il CCRE, che deve dare una mano perché il GEC e la macroregione si possono fare quanto prima. E in ultimo, io sono d'accordo sulla forza e la volontà che l'AICRE debba continuare questa attività, ringrazio la Federazione dell'Emilia Romagna che ha fatto questa iniziativa, che secondo me deve essere un altro ulteriore passo per fare uno successivo veramente operativo, perché c'è la possibilità di fare, c'è le 35 città che hanno fatto un GECT, è bene che allora gli diamo l'assistenza dovuta. E con questo ho finito, grazie.
Bene, grazie D'Abbati. Adesso darei la parola al Presidente dell'AICRE Nazionale Picciano per le conclusioni di questa mattinata.
Sì, grazie. Sapendo che chi conclude gli indici di ascolto calano, un fatto fisiologico, che perché siamo qui alle prese con questo importante incontro dalle 10, quindi 3 ore e mezzo, sono state intense per ascoltare un po' tutti. Io non voglio ripercorrere la storia dei GEC, oppure non voglio ripercorrere la storia della macroregione adriatico-ionica, in quanto ogni intervento è stato oggetto di approfondimento, di analisi e anche di studio e partecipazione. Io ho preso veramente tanti appunti. Voglio solo ricordare che oggi noi abbiamo la riunione della direzione nazionale, quindi abbiamo fatto nostra come iniziativa l'appuntamento che l'AICRE Emilia Romagna ha voluto ripercorrere le tappe, perché 5 mesi fa noi in questa sala abbiamo fatto un altro importante incontro alla presenza di amministratori, numeroso come oggi, la sala è grande, ma sono tanti che si sono alternati qui per ascoltarci, e credo che senz'altro questo appuntamento ancora una volta può rappresentare un punto di riferimento importante per la nostra associazione e per chi crede fermamente nel ruolo e nell'attività dell'AICRE. AICRE come punto di riferimento, tecnico. Allora i ringraziamenti che sono non solo dovuti ma sentiti al Presidente Monesi, che come ha detto Emilio è anche capo delegazione del CPLRE, quindi è un nostro punto di riferimento forte dell'attività e dell'iniziativa politica istituzionale dell'associazione, così come al segretario, a Frignani, che con tenacia ha voluto, non solo in questi giorni ci siamo sentiti per mettere a punto l'iniziativa, e ancora una volta il ringraziamento a tutti i dirigenti che sono presenti, ai rappresentanti delle federazioni che sono venuti da varie parti d'Italia. Come dicevo, al di là della presenza, io credo, non voglio ripercorrere oppure fare l'esegesi delle fonti sulla storia del diritto comunitario oppure delle discipline giuridiche. È importante, in un momento particolare della vita istituzionale e nazionale della nostra nazione, della nostra Italia, noi come associazione nazionale, apro una parentesi, per 3 mesi abbiamo vissuto lo stand-by, perché ci sono state le elezioni le elezioni politiche, ma mi auguro che da qui alla prima decade di aprile un nuovo governo sarà il nostro interlocutore, perché nella stagione delle riforme, in modo particolare, noi dobbiamo riprendere, così come dicevano nei vari interventi, in modo particolare quello che ha portato avanti sia Valerio, Panizzi, Puntin, il ruolo della gestione del governo dei poteri locali. E all'interno dello stesso scenario politico-istituzionale noi andiamo, abbiamo parlato del titolo quinto della Costituzione, non voglio riprenderlo, però ho ascoltato veramente con attenzione, il titolo quinto della Costituzione che ha rappresentato un modello nuovo ma non soddisfacente, ha detto anche dei vari relatori sia alla Camera che al Senato. E allora ripercorre, questo è un tema forte pure tu, il Senato delle autonomie locali e delle regioni. Un sistema che va a interagire nella politica europea, dove credo che al di là degli schieramenti politici, noi crediamo in questa Europa, noi crediamo nell'euro, dobbiamo rafforzare le politiche e le conquiste, così come diceva Puntin e Panizzi, ha citato 5-6, possiamo citare De Gasperi, abbiamo fatto un'ottima manifestazione a Ventotene, lì non è stata solo una passerella, ma il manifesto di Ventotene è per noi il nostro vademecum, perché la storia dei padri fondatori dell'Europa certamente arricchisce ognuno di noi quotidianamente, e leggendo i giornali anche questa mattina noi non possiamo mettere in discussione le conquiste che sono state fatte. E all'interno di questi scenari, così come Frignani parlava dell'Europa dei popoli, è una conquista l'Europa dei popoli, è una conquista, è stata una battaglia di popolo, è stata una battaglia di libertà, è stata una battaglia per far interagire ognuno di noi ad essere rappresentati e ad essere rappresentativi di una forza e di una idea. Rafforzare le politiche del Mediterraneo. Ognuno di noi crede nel Mediterraneo come un grande bacino e un grande veicolo di comunicazione, al pari degli altri mari. Però io condivido con Valerio, noi abbiamo un organismo che è il COPPEM, e all'interno di questo organismo, casomai dobbiamo, Giuseppe, riprendere la iniziativa forte. Abbiamo indicato 5 elementi come, o 6 elementi come AICRE nazionale, ma io che ricordo, presidente dell'AICRE, sono da 2 anni e mezzo e sono là, non sono stato mai convocato. Allora, siccome il presidente del COPPEM per le politiche del Mediterraneo, insieme agli altri stati membri che sono non solo europei ma sono anche regioni appartenenti a quel bacino, dobbiamo incontrare il presidente della regione, che è Crocetta, in quanto il presidente del COPPEM, il presidente della regione Sicilia, per vedere se ci crede o non ci crede in questo organismo. Perché se ci crede andiamo avanti, non solo come AICRE nazionale, ma come rappresentanza dello stesso. Perché poi creare, lo dico a Peppino, creare ancora altri organismi, altri tavoli di confronto, ci si perde in azioni ed in iniziative che non servono, io sono uno molto pratico, non servono a niente. Così come lo voglio rimarcare spesso, quando si dice che l'AICRE deve essere laboratorio di studio e punto di riferimento politico-istituzionale rappresentativo di un'istanza, di un'idea, di un'intelligenza, io credo che non solo nel passato, ma abbiamo dato un'accelerata in questi anni, con molte iniziative che sono state fatte nell'anno 2012, non solo per la celebrazione dei 60 anni della nostra associazione, ma per verificare queste progettualità, queste idee. Si è parlato della scuola della pubblica amministrazione un po' parzialmente di Venezia, però noi abbiamo creato una scuola della pubblica amministrazione, c'è solo uno stand-by politico e tecnico perché aspettiamo l'interlocutore governativo, l'abbiamo creato, l'abbiamo presentato a Pestum con una bella iniziativa, però adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti, cioè se questa scuola può essere operativa e può essere uno strumento a sostegno delle attività e delle iniziative dell'AICRE, non solo nazionale ma in modo particolare delle sezioni e delle federazioni, perché quella è la nostra mission. Allora io mi auguro che all'indomani della formazione del nuovo governo, al di là del colore politico, che abbiamo un interlocutore certo. Perché? Perché se parliamo che la euroregione, la macroregione Adriatico-Ionica non ha strumenti di finanziamento, però gli strumenti, come ben diceva Frignani, dei progetti inseriti con lo GEC, con la personalità giuridica, hanno possibilità di finanziamento e anche di dare delle risposte alla collettività. E tenete presente, gli ultimi scenari politici ce lo stanno insegnando, una comunità e una collettività che è sempre più attenta e vigile sull'operato degli amministratori. Allora noi crediamo in questi strumenti, così come a volte non è che voglio interloquire sempre con Giuseppe Valerio, però su una cosa non mi trova d'accordo: di ricreare ancora un altro gruppo di lavoro, un altro gruppo per interloquire. Non è captatio benevolenza nei tuoi confronti e nei confronti di altri amici che si impegnano, però noi, nell'ottica della riorganizzazione dell'AICRE, e la stiamo vivendo in questi giorni attraverso una riorganizzazione del personale, la ridefinizione, lo dico qui anche se può sembrare una cosa effimera, oppure perché il Presidente Nazionale dice queste cose, però la riorganizzazione del personale, la individuazione non più di 10 aree ma di 3 servizi che possono avere incidenza e essere punto di riferimento, anche con una rideterminazione delle competenze attraverso la indicazione di carichi di lavoro e altro, come in ogni pubblica amministrazione, nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia si fa, creare un altro gruppo lo vedo un po' particolare. Mentre noi abbiamo la consulta, questo che tu stai ottimamente portando avanti, la consulta dei gemellaggi, anche altre consulte, e rivedere le consulte nel senso lato, individuandole in 3 macro iniziative, in quella consulta noi andiamo a approfondire queste tematiche, perché noi avevamo detto alla consulta gemellaggi, e apro ancora un'altra parentesi, il gemellaggio, fatemelo dire, ha avuto una funzione importante non solo per l'AICRE, era la mission, ed è la mission dell'AICRE, una delle tante, però il modo di concepire il gemellaggio 20 anni fa, 30 anni fa, è diverso da quello di oggi, perché prima poteva essere un momento di sintesi, di aggregazione. Oggi, oltre alla sintesi, all'aggregazione, alle politiche per lo sviluppo di un'area, per lo sviluppo di un territorio, di una comunità, ci devono seguire tutte le iniziative forti, e non solo avere a sostegno le risorse che adesso mancano, ma avere il sostegno degli enti locali e attivare il sistema delle autonomie locali, coinvolgendo in modo particolare i comuni. Non sappiamo, come veniva detto, il futuro delle province. Io ho molto rispetto di Emilia, anche membro dell'UPI, dell'Unione Province d'Italia, io sono molto scettico, venendo da quell'ambiente, da quel mondo, essendo stato un amministratore locale a livello di provincia con i vari ruoli. Io credo che sulle province, la dico così, se passava la legge, il decreto legge veniva convertito, c'era una riforma. Adesso, non standoci una riforma, il nuovo governo che andrà, ma credo quasi all'unanimità, prenderanno carta e penna e le cancellano, come è successo in Sicilia ieri. Allo stato attuale, non voglio essere Cassandra, però la nostra associazione perde altre 100 associate, 100 associati che sono le 100 province, 106 quante sono, presenti sul territorio. Allora, riconsiderare il sistema del gemellaggio attraverso gli strumenti operativi, io credo affiancarlo alla scuola della pubblica amministrazione, quindi questa è un'altra idea, per progettualità dobbiamo farlo. Così come creare una cabina di regia all'interno della nostra associazione, questo ci siamo confrontati in modo particolare per gli amici componenti della direzione nazionale, e avere delle persone valide che vanno, è come il topo di biblioteca, nei piccoli comuni, nei grandi comuni, vanno a scovare dove sono i finanziamenti. Quando la seguivo nel suo intervento e vedevo le attività del comune di Cervio, vedevo per esempio pari opportunità, questo finanziamento, politiche di sostegno, quest'altro finanziamento, politiche di sviluppo sull'ambiente, quest'altro finanziamento, questo manca, è una cosa che noi ci dobbiamo dire. E allora, siccome manca, noi lo dobbiamo creare, e credo che entro giugno la cosa deve essere questa, altrimenti non siamo più credibili, perché se non siamo anche strumento tecnico ed operativo non abbiamo la forza di dire è la valenza nazionale di una di un'associazione. E la valenza nazionale di un'associazione, secondo me, si misura in modo particolare anche attraverso la nascita della macroregione adriatico-ionica. Qualcuno ha detto, ma non ricordo chi, dobbiamo anticipare i tempi al 2013. Non è possibile. Il sottoscritto, in qualità di presidente dell'AIGRE, ha contattato la presidente del Comitato delle Regioni, che è stata già presidente della nostra associazione, Mercedes Bresso. La macroregione adriatico-ionica avrà la sua luce nel 2014, perché non solo è il rapporto di filtro con la Commissione europea, ma sono le date indicative che tutti gli Stati si sono dati. Quindi ritornate su questa cosa, lo voglio dire perché sono notizie proprio ufficiali, quindi quella so è 2014 e non si torna. E non si torna indietro. Casomai noi dobbiamo fare uno sforzo in più, forse può essere presunzione o ambizione in termini giuridici oppure politici istituzionali. Ci dobbiamo essere punto di riferimento tecnico per le attività di inizio delle politiche della macroregione adriatica, o perché no, come diceva Monesi e come diceva Frignani, parte da qui, dall'Emilia Romagna, parte da Bologna, perché il secondo incontro che abbiamo fatto, lo ripeto, lo abbiamo fortemente voluto in direzione, possiamo essere punto di riferimento per tecnico operativo per la gestione dei GEC, così come se siamo stati segreteria di assistenza tecnica al Comitato delle Regioni, e quindi è un'altra forza che noi dobbiamo cercare di recuperare. Le idee ci sono, le intelligenze camminano sulle gambe degli uomini. Credo che senz'altro nell'affrontare, e questo attraverso un confronto col nuovo governo, le politiche di una rivisitazione dell'architettura istituzionale dello Stato, attraverso la rivisitazione, per esempio Abbati parlava, ci sono, il titolo quinto ha dato più funzioni e più trasferimenti dallo Stato alle regioni, dalle regioni agli enti locali, attivando il sistema delle autonomie locali, faceva il riferimento sulle attività degli italiani del mondo che erano state trasferite alle regioni. Sono state tante forze all'inizio di spinte verso una politica di coesione per recuperare la storia, le tradizioni degli italiani del mondo. Su altre cose le regioni hanno fallito la mission perché la regia nazionale aveva più forza su questo operato, e ti do atto, avendo avuto anche delle deleghe precise come assessore regionale ai Molisani del mondo, perché oltre alla visita affettiva che si faceva ai Molisani, poi si perdevano gli strumenti operativi per il rilancio della cultura, della storia, della tradizione, e non c'erano più i filoni di collegamento con quel mondo. Allora una politica di gemellaggio forte può recuperare questi sistemi, credo non con l'America del Nord oppure con altri, però a livello di politiche europee noi senz'altro possiamo essere forti. C'è una emigrazione forte in Europa, in modo particolare nell'Europa del Nord, e possiamo, anche se sono distaccati su alcune tematiche, dobbiamo recuperare questa iniziativa. Mi auguro che la stagione delle riforme continui, però non continui con una liturgia un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Nei punti programmatici del nuovo Presidente del Consiglio, al di là di chi sarà, però sentendo le varie parti politiche, credo che senz'altro saranno le priorità. Allora, in queste priorità, se verrà ridotto il numero dei parlamentari, verrà ridotta la spesa della politica, e quindi solo le priorità, verrà finalmente data forza al Senato delle regioni, e io dico delle regioni e delle autonomie locali, credo che certamente la nostra associazione, confrontandosi con le altre, anche in una logica che si prevede di federazione, noi le politiche per l'Europa dei comuni, fin quando ci sono, delle province e delle regioni, credo che sarà appannaggio dell'AICRE. Ed insieme noi dobbiamo concorrere a costruire una politica che ci sappia vedere uniti, con la mission forte. L'AICRE ha portato e porterà sempre avanti una politica in senso federalista ed europeista, È con questi concetti che noi dobbiamo avere la spinta, la voglia e la capacità di dire sì a queste attività, sì a queste iniziative. Allora da Bologna, dalla Federazione dell'Emilia Romagna deve partire questa sfida. Noi vi siamo grati, non solo a titolo personale, ma vi siamo grati come associazione nazionale, perché oggi ancora una volta avete dimostrato il senso di attaccamento alle istituzioni, ma in modo particolare il senso di attaccamento a questa importante federazione che è l'AICRA. Grazie.
Bene, grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi e ovviamente per dare ristoro a coloro che sono venuti anche da molto lontano. Abbiamo allestito un buffet, ci sono le frecce che indicano il percorso. Grazie ancora e poi proseguiamo le chiacchiere.